18-19 luglio vieni anche tu alla festa di radiazione. Pianta la penna.
Attenzione, pericolo di radiazione. Attenzione, pericolo di radiazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione. Attenzione, pericolo di contaminazione. 10 secondi all'inizio della trasmissione.
5, 4, 3, 2, 1.
Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, il contagio è iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Buongiorno, buongiorno,
buongiorno.
Sabato 4 luglio, siamo di nuovo tutti e due.
Sì, avete sentito, è ritornato il nostro caro Michelino dopo essersi infortunato giocando a calcetto.
Questo potevi risparmiare.
Perché no, io sono un fervente sostenitore dell'anticalcetto, perché lo considero uno sport dannoso, ed è vero, difatti i fatti mi danno ragione, caro.
I fatti ti danno ragione, fatti no pugnette. Comunque oggi è sabato 4 luglio, è il primo sabato di luglio, è il primo sabato che torniamo a bomba tutti e due qui ai microfoni,
sì,
di radiazione.
Esattamente, perché qua ci sono problemi qualche volta tecnici, qualche volta di ossa, però ce la facciamo in qualche maniera.
In qualche modo siamo qui e quindi partiamo con la nostra sigla, poi le notizie del giorno. Vi ricordo subito i numeri per poterci contattare, o meglio i link. Andate su Facebook alla pagina radiazione.info, oppure ancora meglio, per essere più veloci nello scambio di informazioni, news, commenti, andate sulla pagina Twitter, sempre di radiazione.info, scriveteci oppure commentate, prendete in giro l'acchi, fate un po' quello che volete. Ora io vi lascio la nostra cara sigla. Tanto cara al nostro caro Alfredo, ho detto cara,
tanto cara, no,
volte,
tanto, però... tanto cara anche a noi comunque, perché è giusto che ritorni in auge, che è l'unica cosa che ormai riuscirà a sconfiggere i vari cani da guardia dell'Europa.
Beh, è stata la sigla che Alfredo utilizzava, penso, nei suoi 30 anni di Radio Cooperativa, praticamente ogni rassegna stampa, quindi noi continuiamo con la tradizione, sempre fiere le tradizioni, ed eccola qui.
Lo siente tierra, dispiega il sole, rosa.
10.05, torniamo in diretta qui sui flussi di radiazione.info oggi sabato 4 luglio e siamo pronti a darvi le prime pagine
di giornali, che per te è un divertimento vedere i giornali borgo fascisti cosa scrivono, perché sì, l'argomento penso principale sia appunto la Grecia.
Penso anch'io che l'argomento sia scontato e quindi via.
Costose, più fresche, più narrate, o forse chissà perché viene l'estate.
E allora cominciamo col Corriere della Sera. Grecia nel caos, finiti i soldi. Scontri ad Atene, Tsipras intesa anche se vince il no, Juncker però lo smentisce. Quindi non si sa bene quello che succederà. Uno dice una cosa, uno dice
e l'altro ne dice un'altra.
Strano, non succede mai, vero?
Ma assolutamente, queste cose qua sono...
E allora, vediamo gli altri articoli correlati. Perché la paura sta diventando cattiva consigliera dell'Europa? Oppure la notizia, con la foto notizia del Corriere, censure impossibili, la norma che vuole vietare la libertà di panorama. Che non è il panorama, la rivista, ma panorama, quello che tu vedi quando apri gli occhi, un bellissimo orizzonte.
Sì, quello di cemento e via dicendo che hanno costruito negli anni in questo povero paese, tanto per far dare soldi ai speculatori.
E ti spiego perché, quei palazzi d'autore oscurati da una legge, magari poi l'approfondiremo questa cosa, perché lo sentivo anche l'altro giorno, che sostanzialmente se nella foto che tu fai dei dei monumenti in giro per una bellissima città d'arte, quante ce ne sono in Italia, e per sbaglio dietro a questo monumento c'è un palazzo o un palazzetto, qualcosa, anche il palazzo di della regione, così, che però è stato costruito da un architetto tipo Renzo Piano, altri simili
che sono esseri simili,
oppure non sono morti da almeno 70 anni, e gli devi pagare i diritti anche di una foto che fai per i cazzi tuoi. Fino a qualche tempo fa era solo se poi la foto veniva utilizzata a fini commerciali. Pare che adesso con questa norma invece venga introdotta anche per le foto, non per forza a diritto commerciale, in quanto se poi tu la fai girare nei social network diventa pubblicità in ogni caso. Ma vedremo poi come
ormai dove stiamo andando.
Quindi
a
non
finire,
non fare più foto e immagazzina tutto nella tua
guarda
mente.
Come dice un mio amico, me lo possono anche puppare.
Esatto. Passiamo a Repubblica, che invece, come anche il Corriere, la prima notizia la dà sulla Grecia. Da martedì, banche senza soldi, le piazze si sfidano anche qua. Grande ottimismo, scontri tra i sostenitori di Tsipras e la polizia ad Atene, ipotesi prelievo forzoso sui conti sopra gli 8.000 euro. Per i sondaggi, due schieramenti sono anche qui testa a testa, quindi vedremo cosa succederà poi, soprattutto nella giornata di domani e poi lunedì quando ci saranno i risultati. Andiamo dalla Repubblica alla Stampa. Grecia, ultima sfida all'Europa. Tsipras, diciamo no ai ricatti. Bruxelles e Berlino, anche se vince il sì, negoziati difficili. Ci sono stati ieri sera i comizi finali in un paese spaccato. Domani il referendum. Le banche hanno liquidità solo fino a lunedì. Questo è lo spauracchio cercato appunto dalle varie banche e soprattutto dal Fondo Monetario Internazionale, che in questo modo cerca di indirizzare il voto del referendum.
Terrorismo mediatico.
Abbastanza. Sull'immigrazione, un trafiletto sulla destra della Stampa. Gli stranieri che servono anche a noi. Scritto da niente po' di meno che Gianni Riotta. Te lo ricordi Gianni Riotta?
No, chi è Riotta? Spiegami, intanto mi dimentico di qualcuno. Chi è?
Faceva parte del TG1, il famoso TG1, la rete nazionale.
Può sfuggirmi qualcuno.
Per la Stampa. Grecia in piazza, banchi a secco, questo è il titolo del Messaggero. Duello con l'Unione Europea alla vigilia del referendum. Scontri con la polizia, le manifestazioni nelle casse degli istituti. C'è liquidità fino a lunedì. Tsipras dice il debito va tagliato del 30%. E poi qui invece c'è una notizia che ci riguarda, insomma, tutti quanti un po' più da vicino, perché Ilva e Fincantieri, il decreto annulla lo stop dei giudici. le misure del governo per avviare la produzione a Taranto e Monfalcone.
Sì, praticamente come al solito paghiamo i debiti di padroni e paga il pubblico.
Esattamente, poi magari l'approfondiremo durante
Capitale Lavoro.
Capitale Lavoro, perché pare che con una sentenza, siccome Ilva e Fincantieri sono aziende di interesse nazionale, si possa in qualche modo far finta che la legge sia diversa o non esista.
Chiaramente.
Passiamo al Tempo, quotidiano della Capitale.
A Capitale.
Allora, il Tempo parte con tragedia greca. Soldi fino a lunedì, giunto all'apice il default nelle casse elleniche, c'è rimasto 1 miliardo. Bruxelles attende l'esito del referendum di domani, se vince il sì, Tsipras forse lascia. E poi c'è l'inchiesta del Tempo, così l'ente locale gioca a raddoppio. E anche qua enti inutili o intoccabili, insomma, si parla delle varie corruzioni nella capitale e non solo. Poi Cop Rosse e Camorra, nei guai l'ex senatore Diana, indagata l'icona antimafia di sinistra.
Quale?
Questo signor Diana, non lo sapevi che era uno del...
del PD?
Sì, uno delle le icone antimafia della sinistra. Passiamo al Mattino di Napoli, che apre con due notizie assolutamente importanti, ovvero il concerto di Vasco Rossi a San Paolo e l'allenatore del Napoli commenta appunto la sua squadra.
Non lo so, appunto, vuoi mettere l'importanza delle squadre di calcio?
La terza notizia della prima pagina del Mattino di Napoli è Grecia, secco, scontri in piazza. Bocciato ricorso sul referendum, la sfida di Tsipras, un voto contro i ricatti dell'Unione Europea. Passiamo a uno dei tuoi due quotidiani preferiti, ovvero Il Giornale, che invece si occupa di casa nostra. Tasse killer, ecco la prova che la crisi è colpa dell'IMU. Quindi vedi, la crisi è tutta colpa dell'IMU.
Lo studio... Perché sì, vedo che stanno con l'equazione là. Per ogni euro incassato dallo Stato, uno dei tanti euro, ridotti i consumi di 43 centesimi, perché sono i 43 centesimi che cambiano tutto.
Ebbene, alle Cinque Terre quel treno delle vacanze ostaggio di rom e scippatori. Berlusconi apre a progetto di Della Valle per il nuovo centrodestra, c'è bisogno di gente nuova in politica.
Praticamente ladri nuovi.
Esatto. La Sicilia è la nostra Grecia, così ci trascina a fondo, questo è il titolo di Libero chiaramente. La Corte dei Conti dà l'allarme, con 8 miliardi di debiti è insostenibile, va commissariato, finisce male. Peccato che la Consulta abbia impedito al governo di bloccare le decisioni senza copertura di spesa. Salvini pronto a pagare i 50 miliardi della Grexit pur di dare uno schiaffo a Bruxelles.
Addirittura.
Paga di tasca sua.
Sì, proprio la Lega pagherà di sua.
E poi anche qui Silvio Arruola Della Valle contro Matteo Renzi.
Quello ce l'abbiamo.
Lo leggiamo più tardi, il Manifesto. Poi chiudiamo con il Secolo XIX quotidiano di Genova. Ora è Grecia contro Grecia. Paese diviso a metà verso il referendum, sfida nelle piazze di Atene. Banche, liquidità fino a lunedì. L'Unione Europea dura anche se vince sì. I trattati saranno difficili. In Italia chiaramente frena la ripresa e la colpa ovviamente è di quello che sta succedendo in Grecia, secondo i vari quotidiani. E allora, dopo questa lettura veloce delle prime pagine, ci mancano quelli locali di casa nostra.
Allora abbiamo
Veneto e soprattutto il Manifesto.
Per il Veneto passiamo... abbiamo il nostro Gazzettino, che praticamente abbiamo la prima pagina che dice: Grecia nel caos, soldi fino a lunedì. L'errore dell'Europa troppo debole con i falchi tedeschi, appunto Monfalcone riparte da produzione, decreto urgenza, governo sblocca Fincantieri e Ilva. Dopo abbiamo la faccia di merda di Galan, che sentenza definitiva, Galan corrotto, ora rischia la villa, che bello, gli inculeranno la villa. Mentre abbiamo il Manifesto, titola la prima pagina, l'Europa siamo noi, una piazza Sintagma sta colma, accoglie il comizio del leader del governo. 1 milione di noi in piazza Sintagma. Mentre la lettera congresso degli americani, lettera contro il fondo monetario, promesse disattese, e i piccoli titoli: Aleppo 3 anni dopo la battaglia cruciale, Al-Qaeda contro Assad, diritto d'asilo, la Francia di un ladro e spinge Assange. Mentre abbiamo Renzi che salva Marino, ma solo se decide di cambiare giunta, quindi io ti salvo, tu andrai fuori dei coglioni.
Anche qui di ricatto in ricatto.
Esatto, ricattazze.
Passiamo al Gazzettino del Nord-Est.
L'ho già letto.
Non ti stavo ascoltando.
No, tranquillo, non ti preoccupare. Capisco che sei impegnato, perché anche oggi abbiamo dei corsi di paracadutismo che sono andati male.
Ma non penso sia così recente la cosa, mi sa che tu l'hai vista un po' in
ritardo. No, guarda che ci passo abbastanza spesso, non è molto che l'hanno messo, perché là sotto ci passo veramente tanto, perché tra una cosa e un'altra io passo di là, quindi sappiamo che il mio sogno sarebbe quello di fare il preparatore dei paracadute per quelli di Forza Nuova e Casa Pound.
Adesso mi informo meglio, ma secondo me la cosa è un po' adattata.
No, ti dico perché cazzo ci passo davanti abbastanza, ti dico sotto passaggio ci passo abbastanza spesso e quel manifesto non
serve. Ci sottopassi?
Sì, ci sottopasso. E praticamente purtroppo quello che mi dispiace è che si sono appropriati, l'ultima volta che hanno fatto la manifestazione per il 24 maggio, si sono appropriati della vita di quei poveri proletari caduti in nome del capitalismo, il che mi ha dato molto fastidio. È una cosa veramente orrenda di vedere quei quattro fottuti, che però ho sentito delle notizie che hanno tentato di togliere una scritta sui mattoni in onore al compagno Tito, e un sloveno gli ha messo sotto il naso una bella doppietta, li ha accompagnati in fila indiana al posto di polizia.
Ben fatto. Allora, prima di approfondire il tema caldo, non solo dei quotidiani di cui abbiamo letto i titoli poco fa, ma soprattutto poi lo approfondiremo attraverso altre notizie, altre fonti sicuramente più attendibili, ovvero parliamo di Grecia e di quanto sta accadendo e accadrà, insomma, le prospettive tra oggi, domani e lunedì. Ed eccoci qua, è finita la canzoncina con cui appunto partiamo sul tema Grecia e partiamo con leggendovi intanto alcuni articoli del manifesto uscito sull'edicola questa mattina.
Esatto, andiamo un po' nel Peloponneso. Tsipras fa il pieno di noi in piazza. Però è interessante, prima di leggere l'articolo sulla lotta del popolo greco contro il diktat dell'Unione Europea, c'è questo piccolo trafiletto che dice: il fondo umanitario, l'oracolo di Delfi. Spezzeremo le reni alla Grecia, dichiarò solennemente quel 28 ottobre del 40 Benito Mussolini, ma gli andò male. I greci sconfissero gli invasori italiani, ma c'erano pronti i tedeschi dell'amico Hitler, che invasero la Grecia e la distrussero. Ci risiamo. I cani da guardia europei del nuovo ordine omicida mondiale non muove più i carri armati, muove il fondo monetario. La BCE, le banche, Tsipras e Siriza, con la loro posizione eroica e dicta della Troica, rappresentano un'unica luce di speranza non solo per il popolo greco, ma per tutti coloro che in Europa non si sono rassegnati alle nuove forme di dittatura della finanza. Non sono rassegnati alla morte della politica e della democrazia, non sono rassegnati allo sterminio di ogni ottimismo, della volontà, come diceva Gramsci, grazie alla quale gli uomini riprendono in mano il loro destino, non se lo lasciano imporre da nessuna Troica. La quale Troica potrebbe essere rappresentata al massimo da una farsa. Vi immaginate Madame Lagarde o Frau Merkel come oracolo di Delfi? Da Carlo Cecchi, autore e regista di teatro. Dopo questo interessante trafiletto vediamo appunto dalla prima pagina, dove si vede piazza, scusate, Sintagma, stracolma di gente, circa 1 milione di persone, che la marea umana che si estende aperta d'occhio nelle enorme piazze e nelle arterie circolastanti, senza soluzione di continuità, finino a piazza Omonia. Dice una cosa sola: il governo di Alexis Tsipras non è solo, è il popolo che gli ha dato fiducia appena 5 mesi fa, è sempre con lui, anzi è pronto a fargli quadrato attorno, non sarà facile sbarazzarsene. Comunque vada a finire domenica, e su questo punto sorge più di un dubbio sui sondaggi e previsioni della vigilia dell'ultimo diffuso ieri da un giornale di centrodestra, To Ethnos, che dava il sì leggermente in vantaggio. Quando sale sul palco in camicia bianca con i polsini arrotolati quasi fino al gomito alle 21.50, Alexis Tsipras è consapevole del fatto che la prova di forza con il fronte del sì radunato nel vicino stadio del Marmo era ampiamente vinta. Così ha potuto trascinare la folla utilizzando la stessa parola simbolo della campagna elettorale dello scorso gennaio, Elpida, speranza. La stessa parola che gli ha consentito di sconfiggere pochi mesi fa la politica della paura, utilizzata dagli avversari per provare a non farlo vincere, e ora riproposta in maniera ancora più brutale. Quello del premier greco è un discorso da vincitore. Popolo greco, oggi non protestiamo, festeggiamo la vittoria della democrazia e mandiamo un messaggio di orgoglio che nessuno può invocare. Comincia. Poi, come nel pomeriggio in televisione, incita i greci a prendere il destino nelle proprie mani, perché l'Europa che vogliamo non è quella degli ultimatum, ma un continente che torna ai suoi principi fondativi. Per questo domenica manderemo un messaggio di eguaglianza e dignità. Fonda il colpo. In 10 minuti appena di discorso in maniche di camicia, Tsipras non lesina qualche stoccata a Jean-Claude Juncker, Angela e il suo ministro del tesoro, il cane Wolfgang Schäuble. Rappresentato col volto truce nelle strade di Atene sui manifesti che incitano a votare no. Nessuno ha il diritto di dire che lo toglierà la Grecia del suo spazio naturale, manda dire ai falchi dell'austerità. Per questo invita il popolo greco, che ha dimostrato molte volte di saper rispedire al mittente gli ultimatum, a dire un grande e orgoglioso no, anche a quest'ultimo, il più indecente. Infine, prima di recitare alcuni versi di una poesia di Yannis Rizzos sul piccolo popolo senza spada né pallottole che combatte per il pane di tutti. Ben conscio della delicatezza del momento, spende qualche parola per smorzare la tensione. Lunedì, qualsiasi sarà il risultato, dobbiamo dire no alla divisione tra greci, unità, come aveva fatto appello in chiusura di campagna elettorale alla fine di gennaio. Già nel pomeriggio, di fronte all'intensificarsi bombardamento mediatico della propaganda a favore del sì, Tsipras aveva deciso di lanciare un breve messaggio alla televisione. Dite no ai ricatti e ultimatum, decidete con calma il vostro futuro, aveva detto alla popolazione greca con l'obiettivo di tranquillizzarla. Durante la giornata era stata un'escalation di allarmi e pressioni. Vecchi arnesi della politica greca, responsabili dell'indebitamento del paese, come l'ex premier Kostas Karamalis, rimasto in silenzio durante tutti gli anni della crisi del memorandum, che lanciava appelli per il sì. Un giornale vicino alla destra che titolava su un presunto prelievo dai risparmi superiori ai 20.000 euro. I banchieri che sostenevano di avere liquidità fino a lunedì. Perfino una compagnia telefonica che si è messa a regalare minuti a chi inviava un messaggio con scritto sì. Mentre la Corte Costituzionale aveva dichiarato valido il quesito e smontato pure l'ultimo tentativo di impedirlo. Non è escluso che la ricomparsa nell'agone politico di personaggi screditati e le fastidiose ingerenze di leader europei della campagna referendaria, unite alla sensazione che l'Europa voglia sfissare la Grecia per arrivare a un regime change, abbiano giocato un ruolo negativo per i sostenitori del sì, facendo loro perdere consensi piuttosto che guadagnarli. In ogni modo, il premier si è deciso a non limitarsi al previsto comizio serale in piazza Sintagma e ha parlato a tutti i greci, precisando che il referendum non è sulla permanenza della Grecia nell'euro, e facendosi forte del fatto che anche il Fondo Monetario ha ammesso l'insostenibilità del debito ellenico, con la previsione di un taglio del 30% e la direzione del rimanente 70% in 20 anni. Ha giustificato la nostra scelta di non accettare un accordo che ignora il tema fondamentale del debito. Anche se stranamente, ha fatto notare Tsipras, questo rapporto non è mai stato condiviso con le istituzioni nei 5 mesi in cui abbiamo negoziato. La bocciatura del piano dei creditori rischia a questo punto di mettere in pesante discussione proprio la leader europea che voleva toglierlo di mezzo, e con lui le rinascenti velleità delle sinistre europee. Non a caso presenti in graspolvero sul palco di piazza Sintagma, un rappresentante della Linke strappa applausi quando dice: voi fate la vostra battaglia qui e noi la faremo la nostra in Germania. Ovazioni per Miguel Urban de Podemos, che il prossimo autunno potrebbe conquistare la Spagna dopo aver già preso Madrid e Barcellona. Spazio pure a un messaggio di Gerry Adams per lo Sinn Féin e ciprioti dell'Akel. Ai Verdi è un esponente del centro sociale Dictio di Exarchia, che trascina la folla recitando tutti i no dei movimenti sociali. La vittoria del no significa avere più forza sul tavolo dei negoziati e non un fuga dell'Europa, ha detto Tsipras. Da lunedì potrebbe avere ragione.
E oltre che in Spagna, anche in tante altre città d'Europa ci sono stati anche nelle scorse giornate, infatti anche a Padova, delle manifestazioni in solidarietà al popolo greco. Ma leggevo su Contropiano invece un articolo interessante, al di là delle varie analisi come quella del manifesto o di altri che si prolungano in questi giorni, c'era questo articolo riferito a chi nonostante tutto in questo momento ci sta guadagnando in Grecia e se la ride e come non potrebbe Mister Niarchos, figlio d'arte e di privilegi. Il papà Stavros, armatore, rivaleggiava con quell'Aristotele che conosceva un'unica filosofia, il denaro. Le dinastie degli armatori greci, Niarchos, Onassis, Vardinoiannis, Lathis, Alafuzos, Marianikis e le sanguisughe delle casse statali che per decenni hanno incamerato dracme, dollari e euro senza versare nulla in patria. Quintessenza, appunto, dice il contropiano, dell'egoismo padronale, accresciuto dall'articolo 89 della Costituzione, che li esenta dal versare tasse. privilegio, chissà, perché congelato, visto che una reale democrazia può richiedere una revisione costituzionale. Una vera democrazia, questo problema irrisolto nella terra del governo del popolo, in un rapido volo tra le biografie degli armatori che furono e degli epigoni in navigazione, c'è un comune denominatore. Umili origini per padri e nonni, in famiglie talvolta numerose, talaltre volte migranti e con voglia di arrivare. Ma dietro questi uomini, fatti da sé, marchiati da nomi epici, ci sono fortune misteriose, ambigue e borderline. Sosteneva, appunto, queste le biografie di questi nuovi armatori, vecchi, padri di questi armatori attuali. Le vite, gli affari e lo splendore di alcuni di questi greci imbarcati tra il primo e il secondo Novecento hanno il sapore dell'ambiguità del grande Gatsby figeriano. Tutte nascono oltreoceano, appoggiandosi a business mai trasparenti legati a petroliferi, trasporti e smercio di greggio, militari, rifornimento alle navi della US Navy, legami matrimoniali con classi statunitensi della finanza, economia e politica, che si chiamano chiaramente Ford e Kennedy in primo luogo, sembrano davvero trame di romanzi. Certuni si fanno una guerra perlomeno sui rotocalchi, spendendo e espandendo fiumi di denaro ovunque, tranne che nelle casse statali. Perché, già prima del famigerato passo della Costituzione del triste 67, i signori delle navi pensavano bene di non battere la bandiera di casa. Qualcuno, come Lazis, si trascinava vecchie storie di collaborazionismo con l'occupante nazista, che si faceva perdonare con regalie ed elargizioni allo Stato. Ma nessun ripensamento sulle imposte che la casta ritiene non dovute. Il più narciso di tutti, Onassis, coltivava la fama di seduttore e collezionista di donne famose, tra le quali Maria Callas, Jacqueline Bouvier.
Onassis.
Esattamente, la relazione con i Kennedy di Onassis è abbastanza famosa. E questo arrivò addirittura a comprarsi un'isola dove organizzava solo feste.
Sì, ne aveva tanti di soldi, perché me lo ricordo, ai tempi di rotocalchi, Onassis era veramente in prima pagina quasi sempre, perché di soldi ne aveva veramente rubati tanti comunque, chiaramente.
Molti di questi sono già straricchi e hanno svariato con ulteriori affari nei trasporti, Olympic Airways, Singapore Airlines, compagnie low cost, oppure si sono dilettati con lo sport e i media, tra squadre di calcio, Olympiacos, Panathinaikos, padrone del campionato, rissose in campo e sugli spalti e nelle riunioni di Lega, tanto da costringere nello scorso febbraio uno scandalizzato Tsipras a sospendere appunto il campionato di calcio greco. Si sono messi in affari nei canali televisivi, Mega Channel, Smart TV, Antenna 1, nelle radio, Sky, scritto però Sky non la fa più famosa,
Sky,
Antenna 97.1, quotidiani come il Catimerini e il Messimbrini, e un'orgia di potere, denaro e sollazzi durati decenni all'ombra di altri potentati, appartenenti a clan familiari del bipolarismo Nea Democrazia e PASOK, soprattutto per quanto riguarda i Karamanlis e i Papandreou con le varianti Mitsotakis, che si sono a lungo spartiti in maggioranza parlamentare e governo. Senza poi muovere un dito contro i vantaggi goduti dalla lobby degli armatori, la componente più corposa del capitalismo greco. Il paese, accanto alle navi, può vantare la sola risorsa del turismo, un ulteriore colabrodo per il fisco nazionale. Così negli anni di crisi d'attacco alla Troica, a versare sono rimasti i più deboli, quei dipendenti e pensionati ora incolonnati per accumulare i 50 euro settimanali distribuiti in questi giorni. Mentre per tutti questi armatori non c'è assolutamente... No,
coda o via dicendo, o mancanza di cibo.
No, e soprattutto non ci sono soldi da versare, questo è abbastanza ridicolo.
Ma chiaro questo qua, cioè alla fine chi lo paga è sempre il popolo, difatti per quello che c'erano milioni di persone, perché forse i greci, al contrario degli italiani, hanno capito un attimo come funziona la storia. Non dimenticano.
Non dimenticano, e la cosa che mi ha stupito, sinceramente, del buon Tsipras riguardo al questo risanamento del debito, è che non abbia mai tirato fuori la storia dei debiti di guerra.
No, l'ha tirata fuori come?
Ah sì?
Allora sì, assolutamente sì. Ma è che non, come tante altre cose le mettono in sordina, perché qualche volta, quando ti ricordi che abbiamo letto, ma forse non c'eri perché c'era Alberto, comunque abbiamo letto il discorso che qualcuno ha detto, ma allora, dato che parlate tanto, restituiteci appunto i debiti di guerra, perché mi sembra, ma perché non parliamo anche degli italiani, perché c'erano,
sì, beh,
anche
certo,
italiani.
Non solo tedeschi.
Esatto, perché tra l'altro le truppe d'occupazione italiane fino all'8 settembre del 43 c'erano, e come, e anche comunque hanno compiuto stragi, ma dato che si deve insabbiare tutto, perché altrimenti non può dire che la Grecia deve fare rivalsa su queste cose qua, perché mi sembra che i danni siano non indifferenti di guerra. Sono stati quasi 4 anni di occupazione, perché i tedeschi hanno abbandonato la Grecia nel 44.
E allora, prima di passare ad altre notizie che riguardano sempre il resto
del mondo,
lasciamoci a una brevissima pausa musicale. Eccola qui, questa ti piacerà di sicuro, caro Lucky.
Certo, certo.
Sbagliato più forte, che per avere tutto il mondo fra le braccia ci sei trovato anche la morte. Sono io oppure sei tu, ma sono io oppure sei tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare. Alzati che si sta alzando la canzone popolare, se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Sono io oppure sei tu, la donna che ha lottato tanto perché il brillare naturale dei suoi occhi non lo scambiassero per pianto. E invece io lo vedi da te, arrivo sempre l'indomani e ti busso alla porta ancora e poi ti cerco le mani. Sono io, lo vedi da te, mi riconosci, lo vedi da te. Alzati che sta passando la canzone popolare. Sono io, sono proprio io, che non mi guardo più allo specchio per non vedere le mie mani più veloci nel mio vestito più vecchio. E prendiamola fra le braccia questa vita danzante, questi pezzi di amore caro, questa esistenza tremante, che sono io e che sei anche tu, che sono io e che sei anche tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Alzati che sta passando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da cantare ancora, si capirà.
E 34, torniamo in diretta dopo aver sentito Ivano Fossati con la canzone popolare, dopo aver parlato di Grecia. Vi ricordo che potete benissimo scriverci alla nostra pagina Twitter radiazione.info. Noi stiamo leggendo i vari tweet che arrivano. Ce n'è qualcuno di interessante che riguarda appunto la legge Bavaglio, di cui parleremo anche più tardi. E invece c'erano altre tweet interessanti che arrivano sempre dalla Grecia e noi ve li stiamo chiaramente rigirando. Poi se volete li trovate lì, ci sono i vari link per gli approfondimenti.
C'è anche il nostro caro Papa Francesco Berlingo.
Esatto, smettere di rovinare il giardino che Dio ci ha affidato, perché tutti possono goderne. Ecco, questa è la parabola del giorno.
Ah, bella però, carina. Quindi coltivate il vostro giardino con le rose, fatene un giardino bello e bravo.
Andate all'Expo, quindi, sostanzialmente. Esatto. È un endorsement del Papa verso l'Expo. Almeno questo, così lo traduciamo noi. Quindi...
Mentre Papa Berlingo a parte, leggiamo cose purtroppo più serie, perché appunto andiamo a finire in Medio Oriente, che è questa polveriera che non finisce mai di bruciare, perché logicamente anche là si stanno giocando degli intrighi internazionali tra americani e via dicendo, e tutti quanti...
Eh sì, c'è anche la Turchia che...
Esatto.
Non si capisce bene poi, cioè non si capisce.
E comunque la Turchia appunto sta iniziando ad avere problemi interni, mi sembra.
E beh, a forza di arrestare tutti...
Evidentemente... Esatto, inizia ad avere qualche problema interno. Comunque adesso vediamo Aleppo nella morsa, Al-Qaeda sfida Assad. Offensiva della nuova alleanza islamista guidata dal fronte al-Nusra. Damasco si gioca all'ovest. I jihadisti, la sopravvivenza contro l'avanzata ISIS, la Turchia ne approfitta per spedire le truppe alla frontiera, come ben dicevi, ecco che vediamo che salta fuori il nostro caro Erdogan. La madre di tutte le battaglie, così era stata... Era stata ribattezzata nel 2012 l'apertura del fronte ad Aleppo, principale centro commerciale siriano, sito UNESCO, raso al suolo 60%, da 3 anni di scontri tra opposizione e governo. Aleppo è oggi il campo di battaglia tra i presidenti Assad e una nuova alleanza islamica che ha nei qaedisti di al-Nusra la sua testa d'ariete. Giovedì sera la coalizione islamica ha lanciato la più ampia offensiva dal 2012 nel tentativo di occupare le aree ancora sotto il controllo del governo e Zara, quartiere sede degli uffici dell'intelligence, strategico perché passaggio privilegiato verso il confine turco a nord. L'operazione è stata annunciata dalla sedicente alleanza Ansar al-Sharia, formata a 13 gruppi con l'obiettivo di liberare Aleppo e stringere un patto comune per la gestione della città in linea con la Sharia, la legge islamica. Tra gli aderenti sono Hanar al-Sham, con cui al-Nusra si è alleata anche ad Idlib, Kalamo al confine sud, sotto nome di Jaih al-Fatah, l'esercito della conquista, Ansar al-Din, Ansar al-Kifallah, il movimento Mujahideen all'Islam e la brigata Al-Tawhid wal-Jihad. A capo del fronte c'è al-Nusra, che da mesi ha scalzato l'esercito libero siriano, braccio armato di quella coalizione nazionale foraggiata all'Occidente, ma quasi scomparsa al campo militare diplomatico. Molte milizie dell'esercito libero hanno finito per sciogliersi o aderire alle file di al-Nusra perché, raccontano alcuni membri, Al-Qaeda paga meglio e ha le armi migliori. Ieri centinaia di missili sono piovuti sui civili, stretti tra fuoco islamista e quello di risposta al governo, perché immediata è stata la reazione di Damasco, sostenuta da Hezbollah e milizie sciite irachene. Raid hanno colpito le postazioni islamiste, mentre scontri strada per strada scoppiavano nelle zone settentrionali e occidentali, dove Damasco mantiene dal 2012 le posizioni dopo aver perso a favore di ribelli aree ad est. La caduta dei quartieri ovest è una seria minaccia alla tenuta di Assad, il fronte al-Nusra controlla da maggio il Lib e a sud-ovest di Aleppo e potrebbe garantirsi un collegamento strategico verso occidente e la costa, tuttora roccaforte governativa. Ad Aleppo Assad si gioca molto, il controllo di una città strategica dal punto di vista militare e simbolico, ma soprattutto la possibilità di mostrarsi come la sola forza di contrasto all'avanzata islamica. Si gioca tanto anche al-Nusra, l'occupazione del corridoio che da Aleppo arriva ad Idlib, la sopravvivenza messa in pericolo dai rivali dello Stato Islamico e la nuova strategia di Al-Qaeda, palese in Yemen, dove controlla quasi l'intera provincia di Hadramaut, di trasformarsi da mera forza militare all'alternativa amministrativa e politica a Damasco. Chi invece ha già perso è l'ONU, il piano di cessate il fuoco locali proposto dall'inviato De Mistura proprio a partire da Aleppo crolla sotto il fuoco incrociato di islamisti e governo. Il primo invece a sfruttare la rinnovata battaglia per Aleppo è il vigile presidente turco Erdogan. Dopo giorni di rivelazioni e smentite su una zona cuscinetto turca in territorio siriano, ieri i rinforzi sono stati mandati da Ankara al confine, ufficialmente per metterlo in sicurezza ed eventuali effetti collaterali di scontri ad Aleppo. Il premier turco Davutoglu ci tiene a rassicurare l'opinione pubblica internazionale. Sul tavolo non c'è alcun piano di incursione terrestre. È vero che abbiamo preso precauzioni per proteggere la frontiera, ha detto giovedì sera. Se ci creassero minacce alla sicurezza turca, sarebbe dato ordine di agire, ma nessuno si aspetti che la Turchia entri in Siria domani nel breve periodo. Ma intervenire contro chi? Non contro l'ISIS, che nei mesi passati, più recentemente la seconda offensiva contro Kobane, ha attraversato quella porosa frontiera con frequenza allarmante. Intervenire invece contro il nemico Assad e per preparare l'eventuale offensiva. Davutoglu spara sulle sue folli accuse. Damasco sarebbe alleata con l'ISIS ad ovest di Aleppo contro le opposizioni rivali. La realtà sul terreno, oltre alla storia delle repressioni compiute dalla famiglia Assad nei confronti dei gruppi islamisti, dice ben altro. Damasco oggi la sola a contenere l'avanzata del califfo.
E quindi vediamo anche dalla Siria questa serie di notizie. Io volevo passare un attimo a quanto sta accadendo invece in Palestina, perché nonostante se ne parli solo quando scoppia qualche feroce attacco da parte dell'esercito sionista, invece negli altri momenti non se ne parla, ma si continua a morire, si continua a spargere sangue. Così in Cisgiordania è stato ucciso un ragazzo dopo che c'è stata durante la commemorazione di Mohammed Abu Kedir. Il 17enne è morto in seguito alle ferite di arma da fuoco. L'esercito israeliano parla di legittima difesa, ovviamente, mentre nella giornata di ieri a Gerusalemme Est hanno in centinaia ricordato il ragazzo bruciato vivo l'anno scorso da 3 coloni israeliani. Un ragazzo palestinese è morto nel villaggio di Al-Rami in Cisgiordania, ucciso da un soldato israeliano che ha aperto il fuoco contro un gruppo di persone che lanciavano sassi sulle jeep del comandante della brigata Benjamin Israel. Secondo la ricostruzione fornita chiaramente dalle forze armate israeliane, si è trattato di legittima difesa. Poi è difficile capire come la legittima difesa
si possa decretare blindati contro sassi.
Ma così, insomma, la legge israeliana legifera.
Vabbè, sì, chiaramente tu non puoi tirare dentro neanche le ali di una libellula contro un mezzo corazzato israeliano, perché è legittima difesa.
I soldati si sarebbero sentiti minacciati dalla sassaiola. Il parabrezza del veicolo è stato addirittura rotto. Il comandante è sceso dopo alcuni colpi di avvertimento sparati in aria, sì, sicuramente, ha puntato l'arma contro il gruppo di palestinesi.
Ma devi capire che per gli israeliani l'aria è circa 1,50 m.
In quel momento a Calandia c'erano moltissimi palestinesi che cercavano di entrare a Gerusalemme per recarsi alla moschea di Al-Aqsa in occasione del terzo venerdì del Ramadan. La vittima è il 17enne Mohammed Kani Al-Kasba. Due suoi fratelli sono stati uccisi tra l'altro nel 2002 sempre al checkpoint di Calandia durante la seconda intifada. Venerdì scorso un altro palestinese era stato ucciso dai soldati israeliani dopo che aveva aperto il fuoco contro di loro al checkpoint di Becca. C'è tensione anche nei territori occupati, dove i palestinesi hanno commemorato il primo anniversario dell'omicidio di Mohammed Abu Kedir, il 16enne palestinese di Gerusalemme Est, sequestrato e arso vivo il 2 luglio del 2014 da 3 coloni israeliani legata all'estrema destra, che sono tuttora sotto processo a Gerusalemme. Una vendetta dopo il rapimento e l'assassinio di 3 giovani coloni ebrei avvenuto qualche settimana prima in Cisgiordania, nei pressi di Hebron. Il rapimento scatenò una vasta operazione di ricerca durante la quale furono arrestati centinaia di palestinesi e 5 di loro furono uccisi. Da Gaza furono lanciati razzi e l'8 luglio iniziò, come ci ricordiamo tutti, l'offensiva militare israeliana a margine protettivo contro la striscia di Gaza, in cui hanno perso la vita oltre 2.200 palestinesi, maggioranza civili, e ben 67 israeliani, quasi tutti militari. Ieri in centinaia si sono radunati a Gerusalemme Est sotto lo stretto controllo della polizia israeliana, dispiegati in maniera massiccia a Shuafat, teatro degli scontri eseguiti all'assassinio di Mohammed Abu Kedir. Il padre del giovane ha chiesto giustizia per la morte del figlio, avvenuta in maniera particolarmente brutale, perché il ragazzo fu bruciato vivo dopo essere stato torturato. Il suo corpo fu trovato dopo poche ore dalla scomparsa nella zona ovest della città. Tanto per appunto non dimenticare quanto accade in Palestina, anche se poi i quotidiani,
sì, no,
i media mainstream non ne parlano.
Difatti
mai.
Anche il manifesto ne dà un bel articolo, appunto, come dicevi tu, territori occupati, il senatore palestinese Mohammed Al-Kasba colpito da un soldato a Calandia, ucciso per il lancio di un sasso, Israele appunto si assolve all'autodifesa, perché dicono, il manifesto dice, erano piuttosto grandi le pietre lanciate ieri sulla strada Taram e Calandia da Mohammed Kasba, di 7 anni, contro la jeep del comandante della brigata Benjamin, il colonnello Israel Shomer. Per questo motivo l'adolescente palestinese meritava di essere ucciso, ma le foto chiaramente diffuse dai comandi israeliani dopo la sua uccisione mostrano il parabrezza della jeep per metà i frantumi.
Si parlava di Ramadan prima, e anche in Nigeria il Ramadan si colora di rosso. Strage nelle moschee del paese, kamikaze malari e Boko Haram ha passato per le armi fedeli in preghiera a Kukawa. Oltre 160 vittime, se non leggiamo male, in una sola settimana. E anche di questo non si è sentito nulla. Un kamikaze, forse una ragazzina, ha fatto strage in una moschea nigeriana nel villaggio di Malari, vicino a Maiduguri, capitale del Borno, lo stato nigeriano a maggioranza islamica dove il gruppo è più attivo. ma le notizie non sono ancora confermate e si parla anche di due donne kamikaze in un mercato nella stessa cittadina. Si tratta comunque del quarto attacco in una settimana con un bilancio di oltre 160 morti. Il bilancio delle vittime di ieri invece è di almeno 12 morti e secondo alcune testimonianze la kamikaze avrebbe circa 15 anni. È stata notata dagli avventori della moschea che hanno cercato di allontanarla ma si è fatta saltare in aria prima di essere isolata. La giovane età della tentatrice ha fatto pensare alle centinaia di donne e ragazze nigeriane rapite dal gruppo islamista Boko Haram, affiliatosi all'ISIS all'inizio dell'anno, che sta seminando terrore nel paese e che in passato ha impiegato la tattica degli attentati suicidi. Non ci sono ancora rivendicazioni dell'attacco compiuto il giorno dopo il massacro di circa almeno 140 persone per mani dei miliziani di Boko Haram. Gli uomini di Abubakar Shekau hanno passato per le armi fedeli riunitesi in preghiera nella moschea di Kukawa. Boko Haram porta avanti la sua guerra santa con l'intenzione di imporre una stretta e fanatica versione della Sharia alla popolazione. Le moschee, più che le chiese, entrano spesso nel mirino di quella setta e secondo Amnesty International negli ultimi 6 anni sono stati almeno 17.000 musulmani uccisi dai miliziani e 1,5 milioni di persone hanno dovuto abbandonare le proprie case per sfuggire alle carneficine. Quindi anche se qua parlano solo ed esclusivamente degli attacchi alle chiese, scopriamo che invece la maggior parte degli attacchi da parte di Boko Haram è verso i musulmani stessi, considerati non abbastanza musulmani per
certo, perché
poter far parte appunto del popolo eletto.
Ma difatti vediamo che appunto in giro, perché dopo c'è anche l'America Latina, dove appunto le forze capitaliste, comunque imperialiste, continuano a seminare terrore e morte, perché anche in Messico, non possiamo dimenticarci, appunto un documento esplosivo sul massacro di Tlatlaya e ancora 2 giornalisti eliminati. L'esercito ha ucciso 22 civili di Gerardina Colotti. Lo Stato uccide, una denuncia espressa con forza dai movimenti dei familiari di 43 studenti di Ayotzinapa, scomparsi in Messico a fine settembre 2014. Una denuncia che torna dopo ogni massacro esibito dai militari, una denuncia che emerge da indagini sulla strada di Tlatlaya, a sud dello Stato del Messico. Il 30 giugno 2014, allora vennero uccisi dall'esercito 22 civili, fatti passare per narcotrafficanti. Una delle 3 giovani sopravvissute ha trovato però il coraggio di fare emergere un'altra versione. Solo un morto è rimasto vittima di uno scontro a fuoco precedente il massacro, il resto dei civili è stato poi ammazzato a sangue freddo dai militari. La ragazza ha anche sostenuto di essere rapita e angariata durante la sua detenzione. Secondo la testimone, anche i feriti vennero uccisi, e tra questi una ragazzina. Ora i documenti rilevati dall'ONG Centro Prode, tratti dal fascicolo dell'inchiesta, confermano questa versione e accusano una catena di comando all'esercito, che ha risposto a ordini precisi. Le truppe dovranno operare di notte in modo massiccio e di giorno ridurre l'attività per abbattere i delinquenti col favore dell'oscurità. Un documento acquisito agli atti dell'inchiesta che ha finora portato in carcere 8 militari. Il gruppo di avvocati che fa parte di Prod assiste al testimone che, nonostante le pressioni, ha messo in moto l'indagine. La loro azione è sostenuta da altre organizzazioni per i diritti umani come Amnesty International, articolo 19, che stanno dando risalto alla questione a livello internazionale. L'ordine è sottoscritto dal tenente del 102° battaglione di fanteria Rodriguez Martinez, uno dei detenuti per disobbedienza e infrazione del dovere, evidenzia il modo in cui si svolgono le operazioni e le responsabilità del segretario della difesa, dice il documento reso pubblico dagli avvocati. Finora l'esercito ha sostenuto che quella notte un convoglio militare di pattuglia nel territorio sarebbe battuto in un gruppo armato che aveva aperto il fuoco all'arrivo delle divise. Per mesi non è stata resa pubblica l'entità degli ammazzati, né si è chiarito perché con quella carneficina nessun militare fosse risultato ferito, una circostanza che ricorre spesso durante le operazioni dell'esercito contro la criminalità organizzata, in cui sono impiegati oltre 40.000 militari appoggiati da consulenti americani. Nel grande business della sicurezza e della lotta al narcotraffico, che serve a soffocare l'opposizione sociale e a occultare le cause che portano a delinquere, i militari godono di particolare impunità. A giudicarli sono infatti sempre compiacenti tribunali militari. In Messico solo dall'1 al 2% dei delitti, compresi gli omicidi, vengono condannati ai tribunali. Per questo le organizzazioni per tutti i diritti umani chiedono che i casi vengano trasferiti ai tribunali civili. Negli USA 80 deputati hanno consegnato al segretario di Stato John Kerry una lettera in cui esprimono preoccupazione per le violazioni commesse in Messico, che vanno molto oltre i casi di Tlatlaya e di Ayotzinapa. Anche per la scomparsa di 43 studenti vengono chiamati cause militari, nelle cui caserme si tortura e si uccide. I cadaveri, dicono i movimenti, vengono bruciati in forni crematori clandestini. Durante la presentazione del rapporto di Prode, la madre di un adolescente ucciso a Tlatlaya ha sostenuto che i soldati hanno ucciso i civili a uno dopo averli catturati e interrogati. E altri 2 giornalisti sono stati uccisi a Veracruz e Oaxaca, dove dal 2014 hanno perso la vita 7 reporter, quasi la metà degli ammazzati in tutto il paese. E mentre abbiamo appunto e queste cose che avvengono in Messico per fare tacere l'opposizione popolare, dove viene impiegato addirittura l'esercito, abbiamo il nostro caro, per la tua gioia, Berlingo, che è in Ecuador.
In Ecuador? A fare che?
Sì, domani la visita del Papa mentre continuano le proteste. In Ecuador domani arriva Papa Berlingo per la prima visita in America Latina. Quella in Brasile era stata programmata dal suo predecessore, che però è andato in pensione. Il nostro caro Papa Nazinger è andato in pensione perché appunto doveva...
Raggiunti i limiti d'età.
Sì, no, ma doveva anche commemorare la sua appartenenza all'antiere della FLAC, quindi non aveva tempo, doveva appunto organizzare questa cerimonia di ricordo, che proseguirà poi in Bolivia e in Paraguay a settembre a Cuba. Intanto continuano le proteste violente dell'opposizione al governo di Rafael Correa dopo la presentazione di testo di legge sulla tassazione dell'eredità, che avrebbe dovuto essere discusso al Parlamento. Correa lo ha ritirato e ha invitato tutti i settori al dialogo, ma le classi dominanti, che vedono minacciati i propri privilegi, non si placano e aizzano anche lo scontento che alberga in certe componenti indigeniste e corporative. Vi sono stati diversi feriti. Il governo ha reso pubblico un piano destabilizzante e ha denunciato un golpe suave simile a quello in marcia in Venezuela. Intanto migliaia di sostenitori della coalizione governativa Alianza País si riversano per le strade per sostenere Correa e garantire che la visita del Papa si svolga senza incidenti. In Italia diverse organizzazioni ecuadoriane di migranti, appoggiate da un arco di sezioni, partiti e movimenti che sostengono la rivoluzione cittadana, hanno inviato una lettera a Bergoglio. Papa Francesco, la rivoluzione cittadana in Ecuador ci ha restituito la dignità e l'orgoglio di essere ecuadoriani. Ci ha dato accesso a istruzione e salute, ci ha permesso di ridurre le disuguaglianze etniche, economiche e sociali. La rivoluzione ciudadana non lascia indietro i poveri e emarginati. Papa Berlingo, non permettere che l'opulenza dei più ricchi e l'oligarchia delle classi storicamente dominanti in America Latina ci facciano tornare indietro. Benvenuto in Ecuador, patria di tutti gli ecuadoriani liberi, patria di pace e membro dell'Alleanza Alba, parte di un continente che unico al mondo si è dichiarato libero dalle guerre.
E con questo direi che possiamo lasciarci momentaneamente con una
canzoncina. Cosa scegli?
Scelgo un pezzo, vuoi un pezzo più allegro o un pezzo più riflessivo?
Ma io direi Il disertore.
Oh, vabbè, hai già scelto tu, mi hai lasciato molta molto spazio. La trovi?
Aspetta che vediamo, scorriamo un po'.
Aspetta, non la trovo, dove l'hai vista?
Eccola, è già insegnata in blu.
L'hai già segnata in blu? Ah, ecco perché non la guardavo, quindi beh, partiamo con questa allora.
Perché sono un po' così.
In piena facoltà, egregio presidente, le scrivo la presente, che spero leggerà. La cartolina qui mi dice terra terra di andare a far la guerra quest'altro lunedì. Ma io non sono qui, egregio presidente, per ammazzare la gente più o meno come me. Io non ce l'ho con lei, si è detto per inciso, ma sento che ho deciso e che diserterò. Ho avuto solo guai da quando sono nato e i figli che ho allevato han pianto insieme a me. Mia mamma e mio papà ormai sono sottoterra e a loro della guerra non gliene fregherà. Quando ero in prigionia qualcuno mi ha rubato mia moglie e il mio passato, la mia migliore età. Domani mi alzerò e chiuderò la porta sulla stagione morta e mi incamminerò. Vivrò di carità per le strade di Spagna, di Francia e di Bretagna e a tutti chiederò di non partire più e di non obbedire per andare a morire per non importa chi. Per cui se servirà del sangue ad ogni costo andate a fare il posto se vi divertirà. E dica pure ai suoi se vengono a cercarmi che possono spararmi, io armi non ne ho.
Torniamo, sono le 10:54 minuti e dopo aver sentito questo pezzo che voleva il nostro caro Lucky, passiamo alle notizie di casa nostra, siamo una via di mezzo perché un po'.
Ma vogliamo
nostra...
anche ricordare una cosa che mi vedo che stavo guardando i piccoli volantini là appiccicati, che ricordiamoci che a luglio del 45 c'è stato un'opera di bene da parte dei nostri compagni partigiani a Schio.
E beh, ricordala.
E praticamente nelle carceri di Schio c'erano 50 fascisti che si aspettavano un altro po' per la legge. Allora, dopo la guerra, praticamente loro sarebbero stati liberati, ma i partigiani, i compagni, hanno detto no, aspetta un attimo che c'è qualcosa che non ci torna, questi hanno combinato qualcosa, perché tra l'altro dentro c'erano fascisti di quelli della RSI e tanti repubblichini soldati della RSI sempre, che appunto a breve sarebbero stati scarcerati, come sai bene che è successo in Italia, che vennero condannati i partigiani dopo e lasciati liberi i fascisti.
E soprattutto reinseriti nei posti di potere.
Chiaramente, sì,
oltre che
esatto. Allora i compagni pensarono di intervenire prima, entrarono dentro il carcere e fecero giustamente pulizia, ammazzandoli per la maggior parte. Quindi noi vogliamo appunto ricordare che la giustizia proletaria prima o dopo vi colpirà, quindi state attenti.
E invece c'è una giustizia, chiamiamola così, che ancora
non va.
Va o non va, non si sa, perché i Marò sono stati rinviati nuovamente, la sentenza per i Marò, che è stata rinviata il 4 agosto. La Torre e Girone sono stati rinviati appunto sull'utilizzazione della polizia antiterrorismo nell'incidente in mare del febbraio 2012 che li coinvolge nella morte di due pescatori indiani. E quanto emerge appunto dall'udienza, non sono note le ragioni che hanno spinto la Corte Suprema a disporre questo nuovo rinvio dell'esame del ricorso, che riguarda, oltre alla richiesta di esclusione della NIA dal processo, anche la questione della giurisdizione sul caso. È possibile che ciò possa comunque essere messo in relazione con la decisione presa dall'Italia, come annunciato in un comunicato dalla Farnesina, di attivare un arbitrato internazionale a conclusione della necessaria fase negoziale diretta con l'India e nell'impossibilità di intervenire ad una soluzione della controversia. Si deve ricordare, dice l'ANSA, che il 15 luglio scade il permesso di 3 mesi concesso dalla Corte Suprema alla Torre per restare in Italia al fine di sottoporsi a terapie per riprendersi dall'ictus subito il 31 agosto 2014. Dato che le condizioni del fucciliere richiedono il proseguimento di queste terapie, ci si attende che in settimana i suoi legali presentino ai giudici del massimo tribunale indiano un'istanza per l'ottenimento del rinnovo del permesso di residenza in Italia. Esiste però anche una seconda ipotesi evocata nel recente comunicato della Farnesina, e cioè che l'Italia chieda alla Corte Permanente di Arbitrato l'applicazione di misure che consentono la permanenza di Latore in Italia e il rientro in patria di Girone. Ed è curioso come dei nostri poveri Marò, dei due Marò, il buon Gasparri e amici vari, la Russa eccetera eccetera, se ne occupino una volta all'anno quando ci sono le elezioni. Poi
che si ritengano in India.
Tu sei contento se rimangono in India, vero?
Sì, due in meno.
E altro da casa nostra, caro Lucky? Stai leggendo La Posta, tu?
No, perché l'altra settimana, appunto, che è stato commemorato, è stato fatto un funerale a un pilota repubblichino.
Ma va?
Sì, a Bagnoli, perché erano quei pochi ormai sparuti piloti della RSI che tentavano di fermare i bombardieri anglo-americani, e hanno fatto una cerimonia per inumare la salma o i resti di questo pilota repubblichino caduto in quei di Bagnoli. E allora praticamente l'Ampi, caso strano, si è eretto a spada tratta, meno male, per fortuna che qualche partigiano c'è ancora allora. E io direi che assolutamente quella cerimonia non sapeva da fare.
Non sapeva da fare?
No, assolutamente, perché tra l'altro era bello vedere chi c'era presente, carabinieri e via dicendo, tutti quanti là. Cioè presenti a commemorare questo pilota che tentava di difendere il nazifascismo e che giustamente è stato pigliato a mitragliate dagli aerei alleati. Anche se dopo anche là potremmo aprire un discorso sui nostri cari alleati, liberatori cosiddetti.
Liberatori, stai scherzando? Non toccare i liberatori.
Difatti appunto c'è questo trafiletto che stavo scorrezzando adesso che dice l'onore al pilota opportunissimo addirittura. Perché dal 26 appunto, cronaca di Bagnoli, onore al pilota inopportuno per il signore Rizzetto e Angelini Ampi, in quanto le truppe alleate che bombardarono Padova e contro le quali il soldato pilota Bortolani si opponeva stavano così facendo liberando l'Italia dalla dittatura nazifascista. Ricordo il periodo citato, marzo 44, in quanto allora bambino di 8 anni mi trovavo rinchiuso in rifugio antiaereo. Difatti lui, bambino di 8 anni, si trovava in rifugio antiaereo perché appunto la guerra l'aveva causata gli operai. Il terrore era indescrivibile, ad ogni possibile scoppio di bombe vi era il panico e il pianto. Ora, se indipendente dalla militanza di allora del pilota Bortolani, egli si prestò a immolare la propria vita a difesa della sua patria e dei suoi concittadini, ne va doverosamente riconosciuto che giustamente il sindaco e l'amministratore di Bagnoli hanno tributato. Quindi pensiamo come siamo messi, da Schio a Bagnoli, cioè stanno cercando di dare gli onori anche ai caduti dell'RSI. Male fece Runt.
E passiamo a, sempre per quanto riguarda la notizia di casa nostra, perché c'è una curiosità.
Cosa curiosi?
Vuoi sapere qual è l'opera pubblica più costosa dal dopoguerra in poi?
Bah, oddio, per il momento sai che il mio amore è il Mose. Mentre dopo però potrei pensare anche alle metropolitane a Roma.
Io avrei detto la Salerno-Reggio Calabria, però effettivamente hai ragione tu. Nel senso che la metro C, sprechi, ritardi e anomalie dell'opera pubblica da costi record. La denuncia dell'autorità anticorruzione, spese lievitate ad ogni scatto, oltre ogni ragionevolezza. Progetti carenti, mancanza di trasparenza, il dossier finisce nella Corte dei Conti, sì. Sai che
no,
tirata.
Sì, no, ma l'avevano già fatta vedere questo qua, quando un giornalista abbastanza cazzuto ne aveva denunciato l'enormità dei costi, perché tra l'altro non dimentichiamo che Roma ha un piccolo problema: quando vai a scavare ti imbatti, trovi di tutto, quindi è già una coglionata tentare di fare una metropolitana dove sai che praticamente ogni metro spunta una statua, un vaso, un muro, una domus romana, perché tra l'altro è capitato anche il caso addirittura facendo le linee telefoniche.
Era capitato pure qua quando volevano ripavimentare Piazza dei Signori, poi
no,
in realtà trovarono
un bunker antiaereo, tra l'altro. È vero, c'era un bunker sotto che era stato esposto. Però praticamente quella di Roma è stato che addirittura due tecnici, ma neanche senza facendo gli scavi, solo ripristinando delle linee telefoniche sotterranee, hanno fatto crollare un muretto. Dietro questo muretto toglie via un po' di terra, dentro c'era niente un po' di meno che una domus romana mai trovata, o forse trovata e lasciata là, perché sai come ti bloccano i lavori.
Hanno preferito
sì, tra l'altro, era una domus intatta. Adesso c'è un bel tombino con le sbarre che ogni tanto ti permettono di andare a vedere, c'è una domus romana intatta. Pensa a te, se due tecnici per ripristinare una centralina e quattro cavi, pensa una metropolitana cosa può fare. Quindi logicamente poi bisogna vedere, non abbiamo citato le ditte che la fanno, perché bisognerebbe sapere anche questo.
Ma intanto ti dico un paio di costi. Allora, sono cresciuti di ben 692 milioni, passando da 3 miliardi e 47 milioni fino a 3 miliardi e 739 milioni e rotti. Ma soprattutto per il modo in cui è successo: progettazione carente, affidamento dei lavori è avvenuto sulla base della progettazione definitiva solo per le tratte più semplici, mentre per quelle del centro storico c'erano solo i progetti preliminari. Indagini archeologiche, appunto, assolutamente superficiali, che però non hanno impedito l'avvio di un appalto sempre più caro man mano che venivano a galla le sorprese. E quindi queste le motivazioni su cifre astronomiche. Le premesse c'erano già dallo scorso novembre, dicono, bastava leggere la prima delibera dell'Authority preceduta da Raffaele Cantone, innescata dagli esposti del consigliere comunale di Roma Riccardo Maggi e dell'ingegnere Antonio Tamburrino, che dicevano che insomma le controindicazioni presenti alla Roma Metropolitana e la società che gestisce la Metro C hanno evidentemente fatto cambiare idea ai commissari dell'ANAC, che nella relazione conclusiva pubblicata venerdì sera, quindi ieri, sono andati se possibile ancora più pesanti. Le 48 pagine del loro rapporto hanno preso la via della Corte dei Conti, dove il procuratore generale Salvatore Nottola le passerà ai raggi X. Nel dossier firmato da Cantone si arriva perfino a esprimere perplessità sulla stessa continuità dell'appalto aggiudicato nel 2006 ad un raggruppamento composto da, guarda un po', Astaldi, Vianini Lavori Gruppo Caltagirone, il Consorzio Cooperative Costruzioni e l'Ansaldo Finmeccanica. Si capisce chiaramente dal richiamo di soggetti coinvolti ad assumere ponderate decisioni circa il proseguo dell'opera, atteso per la tratta T2, allo stato di fatto sono ancora concretamente da valutare tempi e costi di esecuzione, nonché la stessa possibilità di realizzazione. Quindi, come al solito, al di là degli appalti dati ai soliti noti, come spesso accade, costi assolutamente al di fuori di ogni raziocinio.
Difatti, appunto, come tu ben dicevi, c'è appunto, tanto per passare un po' anche alle nostre notizie del bel paese, perché noi abbiamo il nostro caro Renzi che ci invidiano tutti perché è bravo e anche bello.
Ed è giovane soprattutto.
Ed è giovane, è un giovane, un ragazzino, anche, era anche uno scout.
Era anche uno scout.
Sì, infatti abbiamo Metro C, l'ANAC, vantaggi ragionevoli ai contraenti. Leggiamoci questo trafiletto, perché comunque i costi di investimento saliti di 700 milioni a fronte di un ridimensionamento del progetto, 45 varianti, molte introdotte dopo rilievi archeologici senza adeguate indagini preventive. Ma lo sa anche il cane che va a fare pipì sull'albero, che si scava un po' la buchetta per coprire la sua cacchina e trova un'anfora. Dai, non pigliamoci per il culo. 65 milioni riconosciuti dopo un arbitrato a metodo per attività già ricomprese nell'affido iniziale, mancanza di trasparente deficienza e irragionevoli vantaggi riconosciuti al contraente generale dell'opera. È una delibera di 44 pagine, quella che l'autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone ha inviato alla Corte dei Conti al termine di ispezione sulla metro C di Roma, ipotizzando danni all'erario. Dio, c'è arrivato. Ma ti rendi conto che c'è arrivato? Ha ipotizzato di danni all'erario.
Ipotizzato. Non andiamo subito a facili conclusioni.
Ricostruisce tutti i passaggi della gara del contratto per la nuova linea metropolitana a partire dal 2005, quando una delibera CIPE individua il tracciato fondamentale base d'asta 2 miliardi e mezzo di euro. Stazione appaltante la società del comune Roma Metropolitane. Il 28 febbraio 2006 la gara viene aggiudicata per 2 miliardi alla sessione temporanea di imprese costituite da Astaldi, Vianini Lavori, Consorzio Cooperative Costruzioni e Ansaldo Trasporti Sistemi Ferroviari, che costituiscono Metro C, contraente generale. Da lì una serie di varianti, 47, una cosina da niente, proprio 47 varianti, 7 a parità di importo, 5 in diminuzione e 33 in aumento. Però il costo dell'investimento per il tracciato fondamentale è passato iniziale di 3 miliardi e 47 milioni a 3.739 milioni di euro. Cioè, quindi possiamo capire perché dopo i nostri pensionati fanno la fame, non le tagli alla sanità, alla scuola, perché ci sono i soliti bastardi che si fanno questi inciucci. Quindi cosa possiamo leggere adesso del nostro...
Mi parlavi prima di una notizia che riguardava anche i 5 stellati.
Certo, sì, perché addirittura i 5 stelle si sono accorti di qualche cosa.
Ma va.
Emergenza, proroga scaduta, Del Rio non la prolunga, casa, allarme dei 5 stelle, nuovi sfratti e il governo tace. Di Antonio Sciotto. Il 28 giugno è scaduta la mini proroga per gli sfratti, per le fasce protette. Gli ufficiali giudiziari hanno già ricominciato, questi malediti servi del capitale, a presentarsi alle porte dei cittadini che non riescono più a pagare l'affitto. L'allarme viene dai 5 Stelle, che da qualche giorno hanno affrontato il tema del question time della Commissione Ambiente, ponendo una serie di interrogativi al Ministro per le Infrastrutture Graziano Del Rio. Il principale partito di opposizione definisce davvero preoccupanti gli ultimi dati diffusi dal Ministero dell'Interno sugli sfratti. Come drammatiche sono le notizie di suicidi provocati dalla condizione di emergenza alloggiativa diffusa. Il 90% delle richieste di sfratto nel 2014 ha riguardato le morosità incolpevoli. Sono cioè cittadini che non riescono più a pagare l'affitto. Roma è una delle città più colpite dall'emergenza a casa. Secondo i dati del Ministero dell'Interno riferiti al 2014, ogni giorno ci sono 13 sfratti eseguiti con ausilio delle forze dell'ordine, 47 con l'intervento dell'ufficiale giudiziario e 38 nuove sentenze di sfratto. La quasi totalità di questi provvedimenti in linea col dato nazionale sono per morosità, il 90% delle richieste. La media generale italiana è purtroppo meno drammatica. Le famiglie che hanno ricevuto sentenza di sfratto o che l'hanno già vista eseguire nel 2014, spiegano i 5 stellati, sono una su 334. Tra l'altro sono cifre incomplete per difetto, come mette lo stesso Dicastero, spiega Federica Daga, deputata 5 Stelle. L'impoverimento crescente che ha colpito la popolazione negli anni della crisi dovrebbe essere affrontato con politiche abitative pubbliche e una netta inversione di rotta nell'utilizzo delle risorse. Quindi togliamo soldi alla metropolitana. Ma non vediamo segnali confortanti a proposito. I 5 Stelle spiegano di aver già chiesto in gennaio, quando al Ministero c'era ancora Maurizio Lupi, di prorogare il blocco degli sfratti, ma senza fortuna. Sapevamo già allora che con la scadenza del 28 giugno per la lentezza degli enti locali dell'erogazione delle risorse non si sarebbe riusciti a risolvere la situazione di tante famiglie che infatti adesso invece di una nuova casa o della permanenza nella vecchia si vedono davanti solo l'ufficiale giudiziario, prosegue Daga. Il nostro question time, il ministro Del Rio, ha sostanzialmente riconfermato che questi ritardi ci sono e ha ribadito che il governo non ha intenzione di fare nuove proroghe, spiegando il problema che sta affrontando in un tavolo aperto con i sindacati, inquilini e proprietari, ma secondo noi quel tavolo non basta. Giusto, le case ci sono, vanno occupate. A ritardare le soluzioni in tanti casi è l'ostensione mancare applicazione di due decreti già pubblicati a qualche mese in una gazzetta ufficiale. Uno avvia il recupero di alloggi e l'altro dispone l'erogazione dei fondi per il canone concordato e per la morosità incolpevole. Ancora oggi, come tra l'altro ha ammesso lo stesso Del Rio, rispondendo al question time, molti comuni e regioni non hanno effettuato le ricognizioni necessarie. Ecco quindi le domande indirizzate all'esecutivo, su cui il Movimento 5 Stelle chiede risposte chiare. Cosa intende fare ora il governo per le famiglie sfrattate, laddove i fondi sono pronti per l'erogazione come nel caso del Lazio? Il governo si impegnerà presso le prefetture per mettere la sospensione degli sfratti in attesa della concessione del contributo a consentire il passaggio da casa a casa. Qual è lo stato dell'arte dell'erogazione dei fondi per il canone concordato per morosità colpevole, lo stato di attuazione del decreto legge del 2014 relativo al recupero degli immobili? Nell'attesa la richiesta più urgente è quella di una moratoria degli sfratti almeno fino a dicembre,
Nel frattempo poi andrebbero accelerati e monitorati i passaggi burocratici al Ministero degli Enti Locali, Regione e Comune, in modo da garantire il passaggio di casa in casa.
E adesso passiamo alla notizia che abbiamo dato prima come titolo, ma che poi non avevo più approfondito nella
cosa
pagina degli esteri, invece era la legge Bavaglio. Negli scorsi giorni molte migliaia di manifestanti hanno riempito le strade e le piazze di numerose città dello Stato spagnolo per animare l'ennesima protesta contro la cosiddetta legge Bavaglio, approvata nel dicembre 2014 dal Cortes, a marzo dal Senato ed entrata in vigore il 1 luglio. I movimenti e i partiti di sinistra, i sindacati, associazioni e numerosi giuristi contestano un provvedimento che induce drasticamente l'esercizio della libertà di espressione e manifestazione e rende punibili con pesanti pene, pecuniarie e anche detentive, forme di protesta finora più o meno tollerate. Ad esempio la nuova legge sulla sicurezza pubblica, voluta insistentemente dalla destra del Partito Popolare, definisce la protesta davanti al Parlamento e altri edifici governativi come una minaccia alla sicurezza pubblica, così come le manifestazioni convocate in prossimità di vari edifici pubblici, infrastrutture di trasporto o impianti nucleari. È vietato anche riprendere e usare i membri delle forze di sicurezza dello Stato e la legge Mordaça incrementa le pene per quelle che vengono definite offese nei confronti della famiglia reale. L'obiettivo principale della legge, a quanto pare, è aiutare il partito al governo a rimanere al potere, scoraggiando le proteste contro l'austerità, che sono aumentate e si sono rivelate di grande supporto per il partito Podemos, che sembra destinato a raggiungere un buon risultato nelle elezioni di quest'anno. Questa la denuncia nei giorni scorsi di un quotidiano non proprio bolscevico come il New York Times. La nuova legge individua ben 44 comportamenti qualificati come molto gravi, gravi o lievi, che saranno sanzionati con multe che vanno dai 100 ai 600 mila euro. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento che riporta la Spagna al franchismo dal punto di vista della repressione delle libertà civili, senza che l'Unione Europea sia in alcun modo intervenuta per bloccarne l'approvazione. I cittadini che partecipano a manifestazioni non autorizzate saranno puniti con una multa di 30.000 euro. La multa sale a 600.000 se la protesta si svolge fuori dagli edifici governativi. È vietato salire sopra edifici o monumenti per protesta senza autorizzazione, nel caso in cui esista un rischio certo di provocare danni a persone o cose. Viene multata anche la disobbedienza o la resistenza alle autorità o agli agenti. L'interruzione di atti pubblici come comizi e manifestazioni sportive o religiose è punita con multe tra 600.000 e 30.000 euro. La stessa multa sarà inflitta a chi rifiuta di essere identificato dalla polizia. La legge vieta di lanciare appelli alle manifestazioni di piazza su Twitter, Facebook e Instagram. Chi registra o diffonde immagini della polizia è punito con una multa di 33.000 euro. Ai giornalisti è concesso farlo, ma solo a scopo informativo. Le persone che cercano di impedire uno sfratto saranno punite con multe tra 600.000 e 30.000 euro, anche qui. Una legge bavaglio non prevede multe e arresto solo per la manifestazione e comportamenti di tipo politico o rivendicativo, ma interviene pesantemente anche per altri aspetti della vita quotidiana. Ad esempio stabilisce che chi viene sorpreso a bere alcolici per strada sarà punito con una multa fino a 600 euro. Se si tratta di un minorenne, la multa dovranno pagarle i genitori. Oppure che chi è sorpreso a fumare marijuana in locali pubblico o trasporti pubblici sarà punito con multe tra 600 e 30.000 euro. La legge Mordaça prevede anche che siano punite le persone che vengono fermate dalla polizia senza documento di identità, oppure non presentano denuncia se lo perdono o gli viene rubato. Anche le persone che proiettano fasce di luce laser su piloti o conducenti di mezzi pubblici sono punite con multe da 30.000 a 600.000 euro.
Quindi state attenti alle vostre penne laser, di non cuccare negli occhi qualche pilota e di fare queste cose qua, perché altrimenti verrete redarguiti. Non fumate marijuana nei posti pubblici.
Ma è curioso che, come voglio dire, proiettare un fascio di luce laser su un pilota è una cosa effettivamente rischiosa e viene accomunata al fatto di fare una manifestazione di piazza.
Sì, è vero. Effettivamente quella, non so se è stato anche causa di una caduta addirittura di un aereo.
Sì, diciamo che il paragone è quantomeno ridicolo. Allora, scegli tu il prossimo pezzo.
Infatti, parlando di continui sprechi, il pezzo musicale, scusami. Allora io direi CCCP, dato che parliamo di Schio.
E allora,
via dicendo, Triangolo Rosso e Schio senza nessun rimorso.
Nasce a planeta malo prisposoble nad lia veseglia. Aialiu blu SSSR.
cane da ballo, un po' più di merda. Voglio rifugiarmi sotto il patto di Varsavia, voglio un piano qui quella la stabilità. Live in Mosca, live in Budapest, live in Varsavia, live in Sofia, live in Praga, live in Panko. Di Varsavia, voglio un piano qui per dare la stabilità. Voglio rifugiarmi sotto il patto di Varsavia, voglio un piano qui per dare la stabilità. La stabilità, la stabilità. Comandante della pelle, localizzata, è un'irripetibile chance, un disturbo residuo. Pratta, pratta, rude bravo, rude una ludu. Che, altro che l'uomo nuovo, sensazionale, afferrare con due propizia, indicare con una crocetta, la quantità desiderata, la quantità desiderata. Fedele alla linea, fedele alla linea, fedele alla linea, CCCD. Anche quando non c'è, quando l'imperatore è malato, quando muore, o è dubbioso, o è perplesso. Fedele alla linea, ma io non c'è. Fedele alla linea, ma io non c'è. Fedele alla linea, ma io non c'è. Fedele alla linea. Fedele alla linea. Fedele alla linea. CCCP. SSS. Altro che uomo nuovo. Altro che uomo nuovo. Altro che il nuovo nuovo!
Oh. 11:18:54, torniamo in diretta qui su radiazione.info. Ci eravamo lasciati con la legge Bavaglio in Spagna, che è passata, ma c'è un'altra legge che è al varo.
È una bellissima, grandissima, come diceva Fantozzi nel film della corazzata Cotion.
È una grandissima
una cagata.
Esatto. La colossale sciocchezza, anche il Corriere la definisce così, quindi se lo fa il Corriere, insomma, possiamo metterci anche noi, di non poter postare foto di monumenti sui social. Il 9 luglio l'Unione Europea deciderà se estendere a tutti gli stati il divieto di scattare e pubblicare foto di monumenti, palazzi e opere pubbliche. E questo perché? Una monumentale sciocchezza, appunto, si ripetono. Come definire altrimenti la proposta di vietare la condivisione delle fotografie di celebri edifici e opere d'arte in nome della protezione del diritto d'autore? È difficile crederci, ma di questo discuterà il Parlamento europeo il 9 luglio, in seduta plenaria. Come si è arrivati a questa delicata follia? Proprio così. Un'eurodeputata tedesca, Giulia Reda, sempre tedeschi ci sono in mezzo, guarda un po', chiedeva che la libertà di panorama fosse sancita ufficialmente dall'Unione Europea. Ma un eurodeputato francese, Jean-Marie Cavada, ha proposto un emendamento che prevede l'autorizzazione del titolare di diritti d'autore in caso di utilizzo commerciale della riproduzione, e i tre gruppi principali, socialisti, popolari e liberali, in commissione l'hanno anche sostenuto, guarda un po'. E quindi, oggi la libertà di panorama esiste in molte parti d'Europa, non in Italia per esempio, dove il codice urbani del 2004 impone autorizzazioni sui beni culturali storici. Non succede in Francia. Fotografare la Torre Eiffel di notte pare sia vietato, informare legioni di innamorati e battaglioni di turisti giapponesi. Ma scattare una foto ricordo sul decumano di Expo e caricarla sul profilo Facebook si può fare o no? Potrebbe violare il diritto d'autore di qualche dozzina di architetti. Per pubblicare un'immagine di Buckingham Palace su Instagram dovremo scrivere alla regina Elisabetta. L'Europarlamento voterà solo un documento di indirizzo, ma come siamo finiti a questo punto? Affrontiamo problemi nuovi con strumenti vecchi. La riproduzione di opere d'arte è un termine che profuma di pellicole, riviste ed enciclopedie, mentre oggi ognuno di noi viaggia con una formidabile fotocamera digitale dentro il telefono. Utilizzo commerciale dell'immagine presuppone qualcuno che vende o qualcuno che compra. Di norma, se si parla di commerciale. Facebook, Google e company non vendono e non comprano, fanno soldi su tutti e su tutto. Il Parlamento si appresta a votare quindi una misura antistorica, inapplicabile e anche soprattutto ridicola. Come reagire? Semplice. Smettiamo di andare nelle grandi capitali, rinunciamo a visitare le città d'arte, basta fotografare davanti ai monumenti con lo sfondo dei grattacieli, tempo una settimana e verranno a chiedercelo in ginocchio. Tornate, fotografate i vari
e spendete i vostri soldi.
Richard Rogers, Norman Foster, siete persone di buon senso, battete un colpo. Eiffel, Bernini e Vespasiano non lo possono più fare, perché infatti è proprio così. Se il monumento oppure l'opera d'arte oppure semplicemente il palazzo costruito da un architetto famoso, come appunto citano qui Renzo Piano, è in vita o è morto da meno di 70 anni, è ancora in vigore il diritto d'autore, quindi tu no, per fotografarlo dovresti pagargli i diritti, mentre su tutto ciò che appunto si parlava,
allora potremmo fotografare solo i fossili.
Ma anche lì c'è un'altra norma, nel senso che
non
se
posso fotografare un brontosauro.
Se il Colosseo, per esempio, in cui appunto Vespasiano è morto da diciamo
poco tanti anni,
un po' più di 70 anni,
sì, qualcosina,
esatto, è patrimonio però dello Stato. Di conseguenza, lo Stato su alcuni monumenti ha messo una tassa, per cui se tu vuoi fotografarlo in realtà per diritti commerciali, ma poi appunto è considerato anche il social una sorta di commercio, e allora devi pagare allo Stato i diritti. Quindi se puoi fotografarti da solo dietro a un muro bianco, allora quello va bene. A meno che muro bianco non sia considerato un'opera d'arte di qualcuno.
Praticamente non puoi fotografare più nulla.
No, esatto, chiuditi in casa che qua fuori è un brutto mondo.
Fotografare i cactus, che così sono sicuro che là non c'è opera d'arte. Ha pagato il tasso alla natura.
Potrebbero lamentarsi gli ambientalisti che magari con lo scatto...
Sì, col flash gli rovino gli aghi.
Non si sa mai.
Ma insomma, quindi praticamente vediamo che le cose sono sempre ormai, siamo proprio alla deriva delle stronzate. Cosa vedi là, compagni di scuola?
Si ritrovano in tribunale, l'uno imputato, l'altro giudice.
Però carino, dai, esatto. È un premio proprio zozzone.
Esatto.
Come dire, te l'avevo detto, a scuola ero un delinquente, non mi sono sbagliato, adesso vedrò che ti faccio il culo come una casa.
Qui invece ci sono dei genitori modello a 10 mesi alla deriva sul canottino, si erano dimenticati di far tornare la bimba a riva, che aveva solo 10 mesi.
Ah, però non male.
No, assolutamente. Avevi altro tu dal nostro caro vecchio bel paese?
Certo, perché l'allarme di collegandomi con la metropolitana, l'allarme della Corte dei Conti, Regione Sicilia, la spesa sanitaria vola, il debito sale a 8 miliardi.
Bah, bazzicole.
Quindi vediamo un attimo cosa dice il governatore della Sicilia, Rosario Crocetta. Gli ultimi tagli alla sanità sono piovuti sui bilanci regionali appena giorni fa, altri 2-3 miliardi cosiddetti risparmi. Però chiaramente devi pagare le missioni militari, devi pagare gli sprechi della metropolitana, devi pagare il MOSE, cioè quindi dopo non restano soldi per la sanità, no? Ripartiti tra le regioni senza distinguere tra quelle che buttano i soldi alla finestra e quelle che la razionalizzano, che le razionalizzazioni le hanno già fatte da un pezzo. E dopo il danno le beffe. Ieri la Corte dei Conti ha licenziato il bilancio della Regione Sicilia con rapporto a far paura. Altro che spending review, altro che risparmi, tagli di etere e razionalizzazione. Un disastro, considerata per funzione e obiettivo la spesa sanitaria della Regione Sicilia, è stata nel 2014 pari a 11 miliardi e 807 milioni di euro, denunciano i magistrati contabili, perché abbiamo anche quelli, mentre nel 2013 ammontava a 11 miliardi e 71 milioni. Quindi la spesa in un anno in cui la Regione si era impegnata a diminuirla si è cresciuta di quasi 800 milioni di euro. Ma non c'è solo la sanità, le cifre più preoccupanti sono quelle del debito accumulato alla Sicilia in anni di dissipazione.
E per fortuna che si erano impegnati a diminuirla. Tu pensi
sì, ma,
sarebbe
ma non, ce l'hanno, non ce l'hanno fatta.
Hanno fallito.
Esatto. E anche qui l'azione del governo regionale sembra tutt'altro che risolutiva, secondo la Corte dei Conti. Al 31 dicembre 2014 il debito complessivo della Regione Siciliana è pari a 5,5 miliardi di euro
e non è affatto in diminuzione, anzi lo stock del debito si attesta su un livello superiore a quell'anno precedente, registrando un trend crescente al 3%, ma non basta. Si consideri, scrivono i giudici, che entro il 2015 si aggiungerà la prevista sottoscrizione di un ulteriore prestito che porterà l'onere istruttore della regione a circa 7, quasi 8 miliardi di euro. Secondo la Corte un intervento dello Stato a questo punto è indispensabile e urgente. E io vago. Vediamo che siamo veramente pigliati male, perché, anche perché tra l'altro, madonna, questi siciliani sono tutti ammalati così.
Stanno tutti male.
Sì, ma per me è la solita storia dell'orso, che dovrebbero andare a indagare dove effettivamente finiscono questi soldi. È perché non c'è voglia oppure non possono. Chiaramente.
E allora, abbiamo qualche altra notizia a livello nazionale o passiamo ai fatti invece della nostra piccola cittadina del Santo, che non si può più fotografare?
Beh, oddio, tanto per dare una scorsa, il cavaliere è minacciato dalle oggettine, appena posso le butto in strada.
Ecco.
Beh, chiaramente cambiano solo luogo.
È per il decreto lupi, eh?
No, è perché lui piace di più, si sente un po' più trasgressivo così.
Ah, ok.
Però chiaramente devono essere 17 anni.
Sì, sì, solo minorenni.
Esatto.
Chiaro, chiaro.
L'incessante pressione delle ragazze, prima ospite alle serate di Arcore, poi testimoni nei processi per avere denaro e altri benefit al nostro caro Silvio, in cambio del loro silenzio, sarebbe trasformata, stando a una testimonianza, in vere e proprie minacce. Tanto che lo stesso ex premier avrebbe sbottato dicendo: io questa appena posso la butto in strada. È il quadro fatto di telefonate a manetta, sentiamo i termini anche che usa il nostro gazzettino.
Non gli pagavano più l'affitto.
Esatto, e giovani disposte anche a buttare giù il cancello di Villa San Martino, che viene a galla dalle migliaia e migliaia di atti depositati all'inchiesta Rubiter, chiusa da poco, nella quale il leader di Fossa Italia è indagato insieme a altre 33 persone. Però si facevano dei bei trenini. Un'indagine che lo stesso avvocato Luca Giuliante, accusato anche lui di corruzione in atti giudiziari, definisce uno tsunami, parlando al telefono con Karim Al-Marug lo scorso 19 febbraio, due giorni dopo le perquisizioni della polizia giudiziaria disposte dai PM Tiziano Siciliano e Luca Gaglio. Oltre a spiegare che la situazione è grave, Giuliante, ritenuto tesoriere di parte dei soldi versati all'ex cavaliere, la ragazza, in totale avrebbero incassato quasi 7 milioni di euro per il suo silenzio sui festini hard, redarguisce la marocchina per le spese eccessive, della banconota a 500 euro data a un DJ per fargli mettere una canzone a fine serata e gli abiti su misura per dargli le leve sul nuovo compagno. Quindi vediamo che il nostro caro Berlusca si sta dando da fare, perché a questi ospiti anche lui ha problemi con gli sfratti.
Esatto, anche il nostro caro vale anche per lui.
Esatto, abbiamo questi problemi di sfratto.
Dai fusti grigi della foresta di cemento salgono le urla sconnesse, dei ridi degli ultimi pazzi mutanti. Due occhi di rana continuano a fissarmi, ironici. Dietro di loro l'infinito. Non posso che ridere delle nostre disperazioni. Una carne reale che sale dentro ci svegliamo tenendoci ancora le mani. Questi giorni pazzi che passano uno dietro l'altro, forse un giorno resterà qualcosa. Dei nostri affanni, forse allora saremo nel corpo della rana, senza chiederci più il senso del giusto e dell'errore. Di loro l'infinito.
nostre disperazioni.
E torniamo in diretta 11:31 puntualissimi con le notizie appunto di casa nostra.
Dopo aver ascoltato la canzone dei tuoi occhi.
Esattamente. È fantastico. Guarda, se sono ichina, non dire cazzate, mi piace. E allora, il Mattino di Padova apre con niente po' di meno che i profughi. Il grande terrore di questa ricca cittadina del nord-est sono i profughi.
Certo, non si accorgono di tutte le altre cose che ti tirano in culo e stavano a guardare i poveri che scappano da una guerra. Cioè, perché adesso la Prandina c'è, cioè, appunto questa tendopoli.
Esatto, dentro l'ex caserma c'è una tendopoli. La prefettura ha deciso, per la prima accoglienza si usa il parco Prandina, in poche ore allestito in campo con tende, luce, docce, bagni chimici. Da notare che questa caserma con il parco annesso era servitù militare, penso, fino a... no, tuttora servitù militare.
Sì.
È assolutamente diroccato, fatiscente, con i tetti crollati, c'erano una serie
era
di
residenze vecchie. Era una vecchia caserma, ma penso sia ancora dal tempo di guerra, che sono prima ancora che c'era quella caserma Prandina.
Sosta breve, 3 ore e via. In questo senso si doveva leggere l'annuncio fatto l'altro ieri dalla prefettura, quando assicurava che l'ex caserma Prandina è soltanto una soluzione temporanea per fronteggiare l'emergenza profughi.
Sì, appunto, so che hanno fatto anche catene umane, è arrivato la Bistronzi
pure?
Sì, mi sembra di sì, che Bitonci è andato a fare un giretto.
Temporanea, ossia limitata nella sua durata, dovrebbe essere la permanenza dei migranti che a ondate imprevedibili approdano in città. Ondate imprevedibili, come la marea.
Sì.
L'uso dell'ex caserma in Riviera San Benedetto è ormai chiaro, si prolungherà per un periodo difficile da prevedere, perché c'è da risolvere il problema più imbarazzante, ovvero dare una sistemazione a chi arriva in attesa di trovare alloggi più accoglienti.
Difatti, vedi che ci sono gli anatemi del sindaco Bistronzi.
Il vice prefetto Alessandro Sallusto lo definisce centro di primissima accoglienza, nella speranza che il superlativo basti a smorzare il malumore dilagante, soprattutto in centro città, tra il municipio da dove partono gli anatemi del sindaco Bitonci e negozi che temono di trovarsi sotto assedio. Il collaudo della caserma come centro di smistamento comunque è stato buono. I 20 nigeriani arrivati, orde assassine di 20 nigeriani.
Sì, migliaia e migliaia, queste orde barbariche.
Arrivati giovedì sera si sono fermati nell'ex area militare soltanto poche ore, giusto il tempo di organizzare la loro accoglienza in un alloggio della Bassa, gestito da una cooperativa. Ma il piano della prefettura ieri è andato avanti incurante delle polemiche. Dentro la Prandina, costantemente sorvegliata e subito fornita di energia elettrica, sono state scaricate tende, brande, docce e cabine con bagni chimici. L'abbiamo concepito con modalità di protezione civile, chiarisce Sallusto, facendo capire che si tratta proprio di un ripiego in casi di emergenza. Ma di emergenze ce ne sono ormai quasi tutti i giorni. Ieri erano attesi in città altri 55 profughi, divisi in due gruppi, 40 più 15, in arrivo da Catania. Sono arrivati nel primo pomeriggio, ma poi una buona metà di loro Padova l'ha vista soltanto dal finestrino di un bus prima e poi di un treno, visto che hanno preferito proseguire verso Milano. Gli altri sono stati accolti e avviati verso il solito percorso, visite mediche, scritture, eccetera. Erano destinati alla tendopoli della caserma, tutto era pronto per accoglierli, ma poi, prima di sera, commossa sorprendente per la loro prima di tutto, sono stati messi su un altro pullman e sono ripartiti in direzione Bologna. Non è escluso che possano essersi fermati prima anche in provincia, a conferma del fatto che la caserma potrebbe essere, almeno in questa fase, solo un centro di smistamento rapido come le merci. L'accoglienza è una porta girevole, entrate e uscite sono difficili da quantificare, o almeno non nell'immediato. Per questo la Prandina può risultare preziosa, ma necessità logistiche, strategiche e politiche non coincidono in questo caso. La decisione calata dall'alto ha fatto infuriare il sindaco Bitonci, anche perché l'amministrazione ha in mente di usare l'ex caserma come parcheggio. E mancava un parcheggio in questa casa di città,
D'altronde non ci sono riusciti con il campo, allora tentano da un'altra parte.
E la protesta è stata cavalcata rapidamente, prima da una pattuglia di commercianti del centro, guidata da Massimiliano Pellizzari, che giovedì sera ha inscenato un sit-in davanti alla Prandina, e poi dai militanti leghisti, chiaramente, che nel pomeriggio di ieri hanno montato un gazebo a ridosso dell'ex caserma per amplificare anche il malumore dei residenti della zona. questo, l'apertura del mattino di Padova, che poi invece si concentrano sui giubbotti. I giubbotti di Luca Claudio.
Ah sì, perché io intanto ho già consegnato i 400 giubbotti alle forze dell'ordine.
Ma per cosa?
Per andare a fare shopping.
Ora le Fiamme Gialle indagano su appalti di farmaci grazie agli ottimi rapporti con Padrin. Spuntano anche forniture all'esercito farmaceutiche e non solo nel rovero delle attività di Luca Claudio, ex sindaco di Abano Terme. Alcune già portate a compimento, altre in via di perfezionamento, una strada da percorrere grazie anche agli ottimi rapporti del sindaco con la regione, in particolare è lecito supporre con Leonardo Padrin, fino a un mese fa incontrastato presidente della commissione sanità in regione. Il ponte con Roma, dove vengono prese le decisioni sulle forniture per l'esercito. L'inchiesta della PM, il certosino lavoro dei finanzieri del colonnello Luca Lettere, ogni giorno scavano, levano terra attorno a Luca Claudio, dal 2011 il sindaco di Abano, al centro di una clamorosa indagine sul sistema del 10%, così chiamato, che sarebbe a dire un consistente vortice di tangenti del 10%, appunto, sul valore delle gare d'appalto. Per ora Claudio è accusato di concussione e induzione indebita e l'ex sindaco di Montegrotto, Massimo Bordin, che nel frattempo si è dimesso per concussione e turbativa d'asta. E ha preso le distanze da Luca Claudio, il quale peraltro continua a parlare di macchinazione infernale nei suoi confronti e sta con le mani aggrappate invece allo scranno appunto di sindaco di Abano, dal quale non si è dimesso. Giusto per ricordare, il primo squarcio sul marciume dell'amministrazione termale venne aperto il 13 aprile, quando i finanzieri arrestarono l'assessore, ora ex, Ivano Marcolongo, mentre intascava una mazzetta da 1000 euro per l'appalto dello sfalcio dell'erba. Solo un anticipo e comunque piccole cose, perché squarcio dopo squarcio si sta aprendo un cratere. Appalti, moneta sonante in cambio di qualsivoglia variazione al piano regolatore, peraltro concesse in tempi rapidissimi, tangenti per la gestione del verde. Ora le indagini approfondiranno anche l'arredo urbano, comprensivo di panchine tricolori. E poi gli appartamenti intestati a società riconducibili al sindaco, che i finanzieri sospettano siano state regalie di costruttori in cambio di autorizzazione a costruire o per variazioni di volumetrie. Questi appartamenti sono ben 25,
però
15 garage.
Abbiamo trovato la soluzione per la casa.
Solesino e nella zona termale, in parte sono anche affittati. Il valore totale supera i 2 milioni di euro. 2 giorni fa, perquisizioni in casa del sindaco e 4 perquisizioni nei confronti di altrettante società a lui riconducibili, alle quali sono intestati appunto gli appartamenti. Quanto al nuovo panorama che il colonnello Lettere sta scrutando con estrema attenzione, ovvero le possibili forniture di farmaci all'esercito, sotto la lente di ingrandimento adesso ci sono 2 società, la Pharma 30 e la Pharma 300, entrambe legalmente rappresentate da Luca Claudio, chiaramente. La prima è costituita nel 2003, la seconda nel 2013. Sono società di fabbricazione e commercializzazione di prodotti farmaceutici, cosmetici e affini. Anni fa la Pharma 30 aveva fornito l'esercito di giubbini per i militari per un valore di 400.000 euro. Da poco, sempre la Pharma 30, che ha sede a Rubano, ha venduto un capannone. Il progetto in preparazione, su cui le Fiamme Gialle stanno indagando ora, riguarda la possibilità di accedere ad appalti di farmaci o similari sempre per l'esercito. Un'operazione non completata, ma in fase di preparazione, il cui percorso sarebbe transitato dritto per la Regione Commissione Sanità, ovvero
però
di Padrin. Quindi hai visto il buon Luca Claudio che come ha arrotondato il suo misero stipendio da sindaco.
Sì, esatto, che di sicuro è sempre superiore al nostro, tra l'altro.
Fai mica il sindaco tu.
No, vabbè, però io faccio qualcosa, lui invece non fa più una mazza.
Oddio, qualcosa faceva, visto che
sì, rubare, ma chiaramente si chiama rubare, e quindi bisogna sicuramente mettere Luca Claudio alla gogna. Io lo metterei alla gogna, come una volta ti ricordi che venivamo messi dentro questo strave di legno e sottoposti al pubblico lubridio. Io mi metterei là in prima fila con una pala da fornaio una pala da fornaio di quelle di una volta, sai, quelle belle di legno lunghe,
sì, 70
sì, sì, esatto, e inizierei a colpirlo su quel suo pirlazzo di deretano che tanto gli assomiglia alla faccia, quindi colpire da una parte o da un'altra non cambia nulla. Cosa vuoi sapere? Abbiamo anche delle occupazioni nella città del Santo.
Parliamo di occupazioni.
Perché? Occupazioni Gramigna, 13 condanne.
Oh là, ci mancava che il Gazzettino?
Sì, chiaramente.
Riportasse alla ribalta.
Esatto, perché l'ex scuola zamentare Zanella Devila di Torre è stata sgomberata 3 volte in ottobre 2010. Si è concluso con 13 condanne al processo di giovani al centro Gramigna per l'occupazione di 3 anni fa l'ex scuola elementare Zanella Davila in via Fornaci 397 a Torre. I giovani sono stati ritenuti responsabili a vario titolo della prima e della seconda occupazione, alcuni di entrambe,
tra il settembre e ottobre 2010. Invece in 7 sono stati assolti per l'accusa di resistenza all'ex capo della Digos Lucio Pifferi, contro il quale era stato svuotato un estintore. Il fatto è accaduto di notte ed era stato impossibile riconoscere il responsabile. Al motto di riprendiamoci edifici pubblici lasciati al degrado, i giovani del centro di Gramigna avevano occupato ben 3 volte in 2 mesi la scuola. Gli sgomberi decisi dal comune sono stati eseguiti dalle forze del disordine. I 13 imputati erano accusati di aver invaso arbitrariamente la scuola di proprietà del comune, sbarrando con una catena l'ingresso. Ma il comune mi sembra che sia una cosa pubblica, quindi vuol dire che anche le scuole sono nostre.
Tra l'altro parliamo di una scuola vuota da più di 10 anni. Anzi, erano 2 edifici in realtà, l'edificio più grande, quello vecchio, poi uno invece è un prefabbricato dove c'era la palestra, che erano state svuotate da più di 10 anni, erano poi state utilizzate qualche volta solo come sedi elettorali e sui quali c'era il grande progetto di costruire altre 2 palazzine.
Chiaramente. Appartamenti a favore comunque dei capitalisti, di speculatori.
Un progetto che il vecchia giunta dell'EPD aveva molto a cuore, avendo a cuore tutta la cementificazione, come poi si riversò anche nella storia del famoso campo da calcio di Via D'Ottesio. E quindi l'area, dopo essere stata occupata per ridarla al quartiere, un quartiere che è considerato da tutti in città un quartiere dormitorio, dove ci sono semplicemente palazzine, case popolari e null'altro. Perché per avere un bar, una pizzeria, qualcosa, bisogna assolutamente uscire dal quartiere Isola di Torre, tra l'altro si chiama.
Sì, 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 se mi ricordo, perché bazzicavo per quelle band.
Feudo del PD, dove hanno la loro sede per riunirsi, dove c'è il supermercato Coop e basta, chiaramente, perché... il loro feudo elettorale, l'occupazione gli diede molto, molto fastidio. Tant'è che poi, dopo i numerosi sgomberi, le numerose rioccupazioni, l'atto finale fu la demolizione. Andarono lì con le ruspe e le pale una bella mattina e demolirono uno dei 2 edifici prima e danneggiarono irreparabilmente il secondo, con tanto di vicini che filmavano la scena abbastanza agghiacciati, perché non riuscivano loro a capire come mai uno spazio che era tornato ad uso pubblico, veramente pubblico, venisse demolito dal comune stesso, che di pubblico dovrebbe occuparsi.
No, non esiste.
Quello stabile...
Non è pubblico per tutti.
Curiosamente poi venne messo all'asta, chiaramente per riuscirlo a rivendere. Dopo diverse aste andate chiaramente fallimentari, venne venduto per costruire queste 2 palazzine ad una cifra ovviamente irrisoria, per poter facilitare i vari costruttori, amici del PD, che avrebbero potuto in quel caso riedificare quell'area che era stata quindi versata, depennata da utilizzo pubblico ed era passata area edificabile. E tra le varie società appaltatrici di quell'opera c'era chiaramente anche la società edile riconducibile alla moglie dell'ex sindaco Zanonato, guarda caso.
Che caso!
Guarda un po'. Comunque questo, il Casettino ci ricorda, al di là del processo, soprattutto...
Sì, e noi ricordiamo gli altri, perché in retroscena c'è comeback.
Esattamente, ricordiamo che anche quello, come la Marzolo, sono edifici pubblici lasciati al degrado.
Chiaramente sono come fanno a fare i soldi, cioè appunto, sono come il solito discorso, privatizziamo, rendiamo pubblici i debiti e privatizziamo i profitti, chiaramente.
Proprio così, allora sono le 11.44, fra pochissimo le notizie di Capitale e Lavoro, intanto i Bull Brigade.
Poi, in quel momento estremo che mai scorderò, sulla collina la tua voce si fermò. Ne ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. E oggi sono 100 anni e sento che ti avrei voluto qui con me. Qui come la mia sciarpa tesa sotto alla pioggia. Qui come questo sentimento che spezza le vene dentro. Sentimento dentro me, come ricordo incancellabile di te, e tutto quello che hai lasciato resterà scritto nel sangue della nostra identità. Nel tempo contro ogni dolore correrò, è un sentimento a cui non riesco a dir di no. E oggi che torno sopra il monte degli eroi, ascolto un vento che parla sempre di noi. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. Io ci sono 100 anni e sento che ti avrei voluto qui con me. Qui come la mia sciarpa tesa sotto alla pioggia. Qui come questo sentimento che spezza le vene dentro me. Ogni tua parola, quel tuo racconto gonfiava i tuoi occhi, mentre ascoltavo col troppo alla gola. Sulla collina il tuo sogno è caduto, ma nel mio cuore ha trovato dimora. E torna il vento a soffiare sul drappo, che porta il braccio mio sventola ancora. E ricordo dentro i tuoi occhi tutto il peso della tua rabbia. Io ci sono 100 anni e sento che ti avrei voluto qui come la mia sciarpa, tesa sotto alla pioggia, qui come questo sentimento che spezza le vene dentro me.
C'è 49 ultimissime notizie, quindi Capitale
sì,
Lavoro.
Capitale Lavoro, Fincantieri. 4.500 operai fermi, Monfalcone, Fincantieri chiusa a causa scorie. Si sono accorti adesso, un altro caso Ilva praticamente. Un deposito di scorie regolari, ben 7 indagati, tra cui l'ex direttore dei cantieri navali. Il provvedimento di sequestro dell'area è opera dei carabinieri del NOE, Nucleo Operativo Ecologico. Ieri la Fincantieri ha annunciato il blocco degli stabilimenti di Monfalcone in seguito all'ordine del Tribunale di Gorizia e la conseguente sospensione del lavoro per ben 4.500 operai, con le attività che proseguiranno solo per circa 100 addetti alla manutenzione. Tra gli indagati c'è Carlo De Marco, ex direttore dei cantieri Monfalcone. Insieme a lui sono stati raggiunti i proventi di garanzia ai titolari di 6 aziende che lavorano all'interno del sito. L'ipotesi di reato è quella di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Gli altri indagati sono Nella Dosso, 55 anni, titolare della ditta Pulitecnica Friulana di Udine, Walter Radin della Petro Lavori di San Dorligo della Valle, Trieste, Romeo Ronco della Marinoni di Genova, Francois Marcel Gaston Avon, quanti cognomi ha questo? Della Carbolain Italia, Corrado Annis della Sirn di Trieste e Fabio Bianchi della Savi di Genova. La Procura della Repubblica di Gorizia
si era vista respingere la richiesta di sequestro prima del DGIP e del tribunale, perché a loro parere allora non vi erano urgenze tali di giustificare una situazione di pericolo ambientale. Da qui il ricorso presso la terza sezione penale della Cassazione. L'inchiesta riguarda la gestione degli scarti di lavorazione delle navi prodotti da parte delle ditte subappaltatrici di Fincantieri, che però non risultano titolari dell'autorizzazione di gestire i rifiuti. La contestazione riguarda in particolare il deposito temporaneo messo a disposizione da Fincantieri, dove i vari rifiuti vengono ammassati e quindi rimossi da parte di un'altra ditta subappaltatrice. La Corte ha accolto la tesi della Procura per cui le ditte in subappalto, e non solo Fincantieri, sarebbero soggette all'autorizzazione del trattamento rifiuti anche in caso di semplice stoccaggio. La procedura utilizzata nel cantiere raffigurerebbe quindi un deposito incontrollato, sanzionato dal decreto legislativo sul trattamento dei rifiuti. Quindi ieri sono bloccate le lavorazioni e c'è anche l'allarme per il futuro di 4.500 addetti. Il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi, vede nel sequestro una manina anti-impresa. Monfalcone, un altro caso Ilva. Sembra che non si voglia che le imprese operino in questo paese, una cosa grave. A ruota arriva anche la replica della FIOM, più che manina anti-impresa, come definisce Squinzi, l'azione dei carabinieri del NOE. La magistratura al Fincantieri di Monfalcone ha sequestrato aree per manine sporche e inquinate dell'impresa, ha detto Agostino Breda. Stiamo cercando di capire bene le motivazioni di questa decisione, ha commentato il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti. Chi. A una prima valutazione rimaniamo stupiti e preoccupati, sempre stupiti, preoccupati, sereni, tranquilli. Un provvedimento di questo genere si giustifica solo se c'è un grave impatto sulla salute della cittadinanza. Quindi direi che appunto vediamo che le cose continuano sempre in maniere tra metropolitane, Mose, perché non l'abbiamo letto, ma il nostro caro Galan rischia di perdere la villa che verrà usata come posto di transizione per i profughi.
Magari.
Così dicono, perché poverino, cioè lui perde la villetta, dopo dove va a vivere? Lo troveremo anche lui alla casa della Prandina.
Galan, dici che lo lascerà?
Sì.
Beh, allora,
quindi tu vuoi dare giustamente le notizie di quel manifesto della Tre Giorni della Radio.
Esattamente, allora prima un paio di notizie veloci. Allora, dopo di noi, adesso sono le 11.52, andrà in replica a Tamburi Rossi di giovedì, non perdetelo, dalle 12.30 alle 14.30. E soprattutto, notizia di informazione, oggi pomeriggio la Rabel e Sabato Cena molto probabilmente non ci sarà, andrà in replica perché tutti quanti noi saremo a Piazzola sul Brenta a preparare l'arena, a preparare quello che sarà il teatro della Tre Giorni di Radiazione in Festa, 17, 18 e 19 luglio prossimi, quindi ancora quanti? 15 giorni, neanche 13 giorni, allora X, e vi aspettiamo tutti numerosi, ci saranno come al solito dibattiti, da mangiare, concerti.
Le grigliate sono fenomenali.
E allora vi leggo subito il programma della Tre Giorni che comincia venerdì 17, ingrandiamo questa cosa, venerdì 17 luglio, ore 18, si aprirà la festa con il solito canonico aperitivo, a seguire alle 19 il dibattito organizzato da Tecno Controllo, trasmissione anche questa della radio ormai dalla sua apertura da 3 anni, che appunto ogni lunedì sera trovate puntuali Tecno Controllo, a cura questo dibattito di A Club di Mestre con come task tracciamento e controllo e non ho nulla da nascondere. A seguire verso le 21 la cena con concerto a chiudere la serata di The Tune and the Groove Brothers e i CSI Consorzio Suonatori Interinali. Passiamo al sabato 18 luglio, si apre la mattina con il dibattito Uniti si vince, spunti di riflessione sui metodi per solidarizzare e rafforzare le singole lotte. Interverranno lavoratori della logistica, dell'Electrolux e di Fincantieri, militanti dei coordinamenti di lotta per la casa e di altre realtà lavorative e territoriali. Alle 13 pranzone con grigliatona da paura.
Sì, me la ricordo, me la ricordo bene la grigliatona.
Sì, tu ti sei, non mangiarti metà grigliata come l'anno scorso, lasciane un po' anche agli altri. Ad opera dei nostri bravissimi cuochi e grigliatori. E alle 17, dopo che avrete mangiato, bevuto il caffè e avrete fatto una riposino, una pennichella nel verde del teatro che ospiterà la Tre Giorni a Piazzola sul Brenta, dove abbiamo fatto la prima festa, vi ricordate quella di 2 anni fa? È una bellissima località bucolica con la possibilità di viaggiare in mezzo al verde, di andare anche a Dulaghetto lì nelle vicinanze per rinfrescarsi dalla calura, e visto che poi le previsioni danno anche pioggia nei giorni prima, noi speriamo si sbaglino, comunque la festa si trae lo stesso perché c'è la possibilità di stare al coperto e di svolgere tutte
le varie
attività anche sotto l'edificio, insomma, che esatto, è la barchessa.
Esatto, è la barchessa.
Alle 17 del sabato eravamo rimasti, appunto, imperialismo e resistenza, il dibattito con la presentazione dell'opuscolo Medio Oriente di Fuoco, edito nella collana Conflitti, a cura del centro di documentazione Wakatanka. A seguire dibattito aperto con interventi del Fronte Palestina di Milano, dell'Associazione Nuova Armonia, lavoratrici ucraine immigrate in Italia, ci saranno i compagni del Nomuos e un collegamento via Skype con il Palestinian Youth Movement, quindi internazionalismo e anche contatti con l'estero durante questo importante dibattito, ore 17, sabato 18 luglio. A seguire pizza e musica con il quartetto Dark e alle 22 il concerto con i Bunda Black e Black Staff. Chiudiamo alla 3 giorni domenica con il pranzo alle ore 13 di saluto con tutti quanti i sostenitori di Radiazione, tutti quanti quelli che hanno partecipato o che riusciranno a partecipare solo la domenica. Ci sarà, appunto, come gli scorsi anni, un pranzo per stare tutti quanti assieme e per lasciarci e darci appuntamento all'anno prossimo con la 3 giorni e poi comunque a tutto l'anno invece con le varie attività di Radiazione. Vi ricordo che durante la 3 giorni ci saranno banchetti informativi, c'è, appunto, come dicevo prima, un laghetto a 2 passi, si può campeggiare, quindi se volete stare lì 2 o 3 giorni ma venite da distante potete venire lì, piazzare la tenda come faremo noi, anche perché non andremo su e giù ma staremo lì, quindi potremo stare in compagnia anche nei momenti così di calma della 3 giorni. Vi ricordo l'indirizzo: via della Storara 16, Piazzola sul Brenta. Ma metteremo prossimamente anche online la mappa per potervi permettere di raggiungere.
Sì, perché i cartelli erano veramente...
Magari miglioreremo anche nella segnaletica, quello di sicuro. In ogni caso ci sarà la mappa, chiunque con un telefono o con un navigatore potrà raggiungere comodamente il sito della 3 giorni, poi piazza lì la macchina e pianta la tenda e rimane lì fino a domenica sera. Con questo vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo e alle prossime trasmissioni di radiazione.info. Un buon pranzo e un saluto a tutti quanti.
Ciao a tutti.
Perché? Ed è la cosa davvero pazzesca.